Questo programma è offerto da...
Se hai un frigo che non funziona, ti prego non rischiare. Vieni da noi a farlo cambiare, da specialisti e con rapidità. Frigoriferi da incasso, forni da incasso, piani di cottura e lavelli di tutti i colori, lavastoviglie da incasso, FBA di Bruno, Corso Potenza 183, Torino. Se hai un frigo che non funziona, vieni da noi a farlo cambiare.
Qualche istante, mentre stanno per cominciare, sta per cominciare anzi l'esecuzione degli inni nazionali di Italia Liechtenstein, e dovremmo cominciare, se come sempre è così, esatto è così, con, per motivi di ospitalità, dall'inno del Liechtenstein. Si esaurisce l'esecuzione dell'inno del Liechtenstein, adesso dovrebbe essere il momento dell'inno della nostra nazionale.
Spaghetti, mozzarella, pizzaiola, parmigiano, lasagne, cannelloni, vino rosso, baccalà. Pizza, pizza, pizza. Pizza, pizza, pizza. Bella, bella Italia. Bella, bella Italia. Bella, bella Italia, bella, bella Italia. Ferrari, Lamborghini, Lancia, Super Maserati, Giulietta, Sprint Veloce, Bella, Alfa Romeo. Macchina, ma macchina. Macchina, ma macchina.
come sempre molto sentita l'esecuzione dell'inno italiano. Buonasera Dario Dillone, se ci sta ascoltando in questo momento.
Buonasera, non sto ridendo per l'inno italiano, che certo, ho già sentito altre volte e conosco, sì, molto bene, sì, ma sto ridendo perché su un, sì, sito a noi molto noto, sì, è uscito il leak della maglia della Juve dell'anno prossimo e le nostre e vostre peggiori paure sono confermatissime.
Sì, sì, maglia divisa in due, leggevo, cioè bianca da una parte e nera dall'altra, riga verticale.
Veramente faccio fatica ad esprimere quanto mi faccia schifo.
È molto, molto poco tradizionalista, mettiamola così, la maglia della Juventus del prossimo anno. Ma siamo qui per parlare della nazionale, partita difficile, quella di questa sera sulla carta, però è anche vero, certo, è anche vero che l'Italia in passato ci ha abituato a figure molto peggiori. L'Italia gioca con il Liechtenstein questa sera nella seconda gara delle qualificazioni Euro 2020, gruppo, non ricordo quale, onestamente, credo che sia il gruppo
Te lo dico io.
È il gruppo J, eccolo qua. Gruppo J, che la Juve, buonanotte, che l'Italia, vedi che mi fai parlare di Juve, straparlo. Che l'Italia in questo momento comanda con la Grecia, la Bosnia e la Finlandia con 3 punti. La Finlandia ha 3 punti dopo la vittoria con l'Armenia, mentre invece Grecia e Bosnia hanno vinto la loro prima partita. Giocano, credo, tra l'altro stasera Grecia, Bosnia e Liechtenstein, ovviamente con l'Italia. Vediamo le formazioni. Liechtenstein in campo con Benjamin Buchel in porta, Goppel, Hofer, Kaufmann e Wolfinger in difesa. Salanovic, Wieser, Polverino e Sele a centrocampo, Kühne e Hasler il duo d'attacco. Risponde l'Italia con Sirigu in porta, Spinazzola, Romagnoli, Bonucci e Mancini in difesa, Verratti, Jorginho e Sensi a centrocampo, Ken, Quagliarella e Politano. Dicevo Ken, Quagliarella e Politano il trio d'attacco. C'è qualche cambiamento rispetto alla partita di sabato sera, e comunque un'Italia molto giovane, mi sembra. Questa è la novità principale, che almeno per il momento ha portato Mancini. A parte Quagliarella, però per il resto mi sembra un'Italia molto giovane.
Eh beh, dai, Quagliarella a fare da chioccia a sti sbarbati, sì, e gli altri a fare casino, a fare gli scemi.
Esatto. L'arbitro dell'incontro ve lo dirò tra qualche istante. La partita sta per cominciare. Si gioca, credo, al Tardini questa sera, no? A giocare, non vorrei dire una cazzata.
A Parma, fammi vedere.
Sì, è il Tardini, chiaramente lo stadio Tardini. Si gioca da 10 secondi il primo tempo. Italia e Liechtenstein ovviamente ferme sullo 0-0. Il pallone è portato subito dalla nazionale del piccolo principato, pallone che finisce in fallo laterale, rimesso in gioco per l'Italia, inquadrato Verratti con la maglia numero 6. Ovviamente curiosità per vedere se questa sera l'Italia confermerà le cose buone viste comunque sabato sera alla fin fine, perché comunque vero è che si giocava contro la Finlandia, vero è che comunque la partita non era, diciamo, sulla carta delle più proibitive, però comunque qualcosa di positivo sabato dall'Italia l'abbiamo effettivamente visto, che, diciamo, contando anche che è la prima uscita ufficiale a livello di partite che contano quantomeno per la nazionale di Mancini. Attacca adesso l'Italia, il pallone sulla destra per Politano avanza, Politano viene attaccato da 2 giocatori del Liechtenstein, il pallone all'indietro a centrocampo, cambia tutto, Sensi sulla sinistra va ad agganciare, vediamo se Verratti, no, Spinazzola aggancia il pallone sulla sinistra per Ken, che porta avanti il pallone, Ken tenta di accentrarsi, il pallone a un compagno, giostra palla all'Italia, il pallone per Mancini allarga sulla destra per Sensi, anzi per Politano avanza verso la linea di fondo, rientra poi verso il sinistro dell'area di rigore, il cross in mezzo un po' defilato, l'aggancio di Spinazzola che tenterà poi di rimettere il pallone verso il centro, il pallone non è male, il pallone però un po' troppo forte, non riesce a controllarlo in area di rigore, credo Sensi, il pallone finisce in fallo laterale, rimesso in gioco per l'Italia, rimane in zona d'attacco la formazione di Mancini. Bonucci
avanza. Siamo da soli stasera?
Per il momento dovrebbero arrivare l'avvocato e Rouge, se mi hanno detto che c'era Rouge. Comunque l'avvocato dovrebbe arrivare più tardi, perché gli ho detto vieni a fare l'Italia, mi ha detto sì, quindi attendiamo notizie.
Ah, vabbè, allora
attendiamo news. Ancora l'Italia all'interno dell'area di rigore, pallone non è male. Ancora la formazione del Liechtenstein, c'è un fallo di mano, calcio di punizione per l'Italia da ottima posizione dall'interno della lunetta dell'area di rigore. A terra Verratti, vediamo chi si incaricherà di questo calcio di punizione, si tiene il polso il giocatore del Paris Saint-Germain. prima con la gamba, poi sì, il fallo di mano, cioè, è vero che tocca prima la coscia del numero 23 Polverino, però è anche vero che la mano è effettivamente molto larga, lui la usa per tenere il per controllare il pallone legalmente, il pallone finisce sul braccio appunto del giocatore numero 23 Liechtenstein, a calcio di punizione per l'Italia, incorrato Roberto Mancini.
No, veramente io non riesco a levarmela dalla testa sta maglia, fa veramente cagare. È una roba veramente impressionante. Io veramente voglio vedere chi paga per una roba del genere.
Vedrai che molti la compreranno invece.
Ma cioè, pagare una cifra superiore a 0 euro è un furto, ma veramente.
È molto poco tradizionalista, questo è poco ma sicuro.
È molto brutta, non è molto poco tradizionale.
Lascia perdere. Calcio di punizione per l'Italia. Quagliarella al tiro, palla sulla barriera, poi la conclusione, la parata in calcio d'angolo, parata in calcio d'angolo da parte di Buchel. Un tiro non irresistibile da fuori, però insidioso. Lo rivediamo. Conclusione di Quagliarella, respinta dalla barriera. Poi ancora Quagliarella di piattone. Il pallone messo in calcio d'angolo. Vai.
Sì, non l'ha neanche colpita benissimo perché no. Il pallone era anche abbastanza lento. Ma siccome è passata in mezzo alla barriera, e il portiere probabilmente non l'ha vista partire, esatto. Si è ritrovato all'ultimo momento, ovvero a doverla respingere.
Angolo per l'Italia, il primo angolo della partita. Al quarto minuto del primo tempo, la battuta. Ed è uno schema, l'aggancio che non arriva da parte di Sensi, viene lisciato il pallone dal numero 15, il pallone viene recuperato dall'Italia, ancora la formazione
comunque
di
partita
Mancini.
Già negativa, siamo al quarto minuto, non abbiamo
ancora segnato con Liechtenstein, portare già rispetto a un avversario forte e tenace come Liechtenstein. Credo che il Liechtenstein non vinca una partita dal 72 più o meno. Ci sono altre partite questa sera comunque in giro per l'Europa, si gioca Svizzera-Danimarca, Irlanda-Georgia, Malta-Spagna, parlando di altri scontri a quanto impari, Norvegia-Svezia, Romania-Isole Faroe e Bosnia-Herzegovina contro Grecia.
Quelli.
Esatto. Bosnia-Grecia, facciamo
Bosnia-Herzegovina, che peraltro si è distinta per aver preso giustamente mazzate dalla... Non era Montenegro, scusate, sbagliato.
Montenegro si è anche distinto per i colori razzisti contro
i appunto inglesi, dico. Esatto. Si è anche distinto per i colori razzisti nei confronti dei giocatori neri dell'Inghilterra, prendendo dai suddetti 5 pere tutti
sì,
a casa.
Esattamente. Calcio d'angolo ancora per l'Italia. Spinazzola a sinistra, Politano a ci sono destra, alcuni giocatori, ovviamente non abbiamo l'audio dal campo perché la Rai non si degna di fornire un feed con l'audio direttamente dal campo. Calcio d'angolo per l'Italia, la battuta sul secondo palo, colpo di testa, la palla resta lì, ancora l'Italia che comunque mantiene controllo del pallone, si va fuori con Politano tenta di tornare sul sinistro, allarga poi sulla sinistra il giocatore dell'Inter, la conclusione, la palla finisce fuori, conclusione credo da parte di Sensi, vediamo un po', sì è stato Sensi a colpire di piatto destro, il pallone finisce però ampiamente a lato, rimessa per il Liechtenstein. L'arbitro dell'incontro non l'ho detto, vediamo se riesco a beccarlo praticamente dalle indicazioni ufficiali della UEFA, no, non ci sono qui, sfortunatamente. Match info, eccole qua, credo che siano da queste parti. Dicevo che l'arbitro dell'incontro è il signor Levnikov della Federazione Russa. Gli assistenti sono Mosiakin e Voronzov. Il quarto ufficiale è il signor Moskalev. Ricordiamo, tra l'altro, che nelle qualificazioni europee non c'è la VAR e non c'è nemmeno la Goal Line Technology. Credo che sia per motivi più che altro di disparità tecnologica, quantomeno, negli stadi dove si gioca, per esempio, stasera in Italia, rispetto, per esempio, agli stadi di Gibilterra o delle isole Faroe.
San Marino,
esatto. Dove si andrà a giocare poi, anzi, dove si gioca abitualmente durante le qualificazioni europee. Cioè, stavo guardando la maglia. Passi la maglia della Juventus. Passi della prossima stagione. Passi il dividere la maglia in bianco e nero. Che vabbè, ok. Lo tollero, però. Non, cioè, è una cosa comunque innovativa, mettiamola così. Anche se non mi trovo d'accordo. Ma la riga rosa in mezzo è veramente brutta. Cioè, proprio è la riga rosa in mezzo che non c'entra assolutamente nulla.
No, ma è una roba terribile. Sì, infatti, avessero tolto quella riga lì, magari era ancora forse sopportabile, sì. Ma così...
Anche dietro fa abbastanza schifo, sto guardando le immagini adesso.
Ma sì, è orribile.
Dietro è veramente brutta. Il quadratone nero fatto in questo modo è veramente orribile. Vabbè, ci teniamo quella di quest'anno, va.
Quella di quest'anno
è un po' più da puristi, diciamo. Ancora l'Italia che attacca, fino a questo momento possesso palla che credo sia intorno al, intorno all'80-90% per l'Italia. Pallone che però viene bloccato adesso da Buchel con i piedi.
Attenzione, che può farla cagata.
No, non la fa. Sette minuti e mezzo nel corso del primo tempo al Tardini. 0-0 tra Italia e Liechtenstein in questa seconda partita di Euro 2020 a livello di qualificazione. Ricordiamo che gli europei saranno il prossimo anno, nel 2020, con soluzione itinerante, partita inaugurale allo Stadio Olimpico di Roma, e poi si andrà a giocare un po' ovunque in giro per l'Europa, con semifinali e finali in programma a Wembley, invece a Londra. A Roma si giocheranno tre partite del gruppo A e un quarto di finale, che non è detto ovviamente a meno l'Italia, a parte l'Italia deve qualificarsi, ma poi comunque non è detto che l'Italia finisca poi nel gruppo A. Attenzione intanto a Ken, fa una bella discesa e il pallone sulla destra è troppo largo,
poi sbaglia,
ha sbagliato.
Aia!
Il passaggio magari era anche giusto, però probabilmente non si è capito con il compagno, comunque gli è uscito largo, ha sbagliato il contatto praticamente da parte del giocatore della Juventus. Lo rivediamo, no, questa è un'altra azione, questo è fallo di Verratti. Questa è più una spallata, onestamente, non sono meglio convinto che fosse fallo. Mentre qui rivediamo la giocata da parte di Ken. Non ha trovato il tempo, la precisione della posizione che era importante per favorire. Tentato il dribbling, si è allungato troppo il pallone. Questa in realtà probabilmente l'errore da parte del giocatore della Juventus. Giocatore della Juventus che adesso probabilmente avrà anche un pochettino più di spazio in squadra, contando anche l'infortunio di Ronaldo, che pare comunque non essere molto serio, però molto probabilmente, per non dire sicuramente, lo toglierà di mezzo per le prossime tre partite della Juventus prima della partita di Champions League contro l'Ajax, tra cui per esempio la partita col Milan, che è l'ultima prima della partita con l'Ajax.
Ma se sono furbi, adesso sono furbi, se sono, vogliono proprio essere sicuri, io l'andata con l'Ajax.
Dipende, vediamo, dipende anche se lui se la sente o meno. Comunque salterà molto probabilmente Juventus-Empoli, che è in programma sabato alle 18. Poi salterà Cagliari-Juve, che è in programma il martedì 2 alle ore 21. E salterà anche molto probabilmente Milan-Juventus in programma sabato 6 aprile alle ore 18. Calcio d'angolo per il Liechtenstein che non dà esito. Poi il pallone viene messo da Politano in fallo laterale, rimesso in gioco affidata alla squadra dell'Italia.
Intanto il Liechtenstein ha migliorato sensibilmente il suo possesso palla, è salito al 20%.
Ah, il 20%, va bene.
Prima, fino a poco tempo fa, la Live Score aveva un possesso palla del 91% a 9 per l'Italia. Io sì. Non aggiungo altro.
Eh beh, corrisponde perfettamente con l'inizio, effettivamente. Intanto è cambiato un risultato, la Bosnia è passata in vantaggio con la Grecia al 10° minuto, gol di Biška, quindi Bosnia-Herzegovina 1, Grecia 0. Si gioca a... vediamo un po' dove si gioca. Si gioca questa sera allo stadio Bilino Poglie di Zenica in Bosnia. Ancora l'Italia intanto, pallone verso l'area di rigore, fa buona guardia quella difesa del Liechtenstein. Vediamo anche le panchine, cosa che non abbiamo sottolineato fino a questo momento della Liechtenstein dell'Italia. Il Liechtenstein in panchina ha pensato intanto all'Italia, conclusione con deviazione, non ce la fa tenere in campo il portiere, palla in calcio d'angolo per l'Italia. Dicevo, in panchina per il Liechtenstein ci sono Obi, Maier, Brendol, Malin, Ospelt, Buchel, Maier, Yildiz, Eberle, Gubser, Frick e Rick Recksteiner, mentre invece l'Italia in panchina Cragno, Donnarumma, Izzo, Cristante, Biraghi, Pavoletti, Bernardeschi, Grifo, Immobile, Barella, Lasagna e Zaniolo. Calcio d'angolo per l'Italia, la battuta in mezzo, colpo di testa che non arriva, palla poi che finisce fuori area, conclusione di Sensi con il pallone che viene però intercettato dalla formazione ospite, lancio lungo in avanti, ancora la difesa dell'Italia che fa ottima guardia, e parte Verratti, numero di Verratti che ne salta due, ne salta tre, ne salta quattro addirittura, il pallone adesso dell'Italia, poi sbaglia tutto.
Ma va a cagare Bonucci!
Era Bonucci o Politano? No, era sai era Politano?
Il capitano,
no, vieni qua.
Capitano, quindi...
Allora era Bonucci, sì. Sì, Bonucci ha sbagliato Bonucci.
Cioè, Verratti ne salta 4, Bonucci tocca il pallone e lo regala, dai,
diciamo,
su.
Diciamo che Bonucci...
gli deve chiedere
infatti ha chiesto scusa, come detto anche da bordo campo. Bonucci, diciamo che non è mai stato particolarmente un fenomeno coi piedi, aveva detto questo. Peccato che comunque Verratti aveva fatto un'ottima cosa. Ancora il pallone adesso che viene fatto preda però dalla difesa dell'Italia con Romagnoli. Avanza la formazione italiana. Qualche dato statistico lo andrò a prendere adesso. Non ci sono altri risultati che cambiano, meno per il momento, nelle partite in giro per l'Europa. Al momento possesso palla ci dice 77% per l'Italia, 23% per il Liechtenstein. Spinazzola intanto, Verratti, pallone all'indietro, ancora l'Italia, Bonucci. c'è il pallone servito per Ken, che adesso sulla destra. Ken all'indietro per un compagno, nella fattispecie si tratta di Mancini. Lancio lungo in avanti, troppo lungo, non ci arriva nessuno, pallone che finisce in fallo di fondo, rimessa in gioco affidata al Liechtenstein. Tredicesimo nel corso del primo tempo, 0-0 tra Italia e Liechtenstein. Italia che non sembra faticare più di tanto, anzi tutt'altro, però ti rimporta fino a questo momento pochini, uno solo, quello di Quagliarella, in precedenza. Esattamente, anche quando c'era Bernardeschi. Vai, Dario, parla pure, scusami.
Ma dicevo che appunto si corre, si fa, ma ti rimporta veramente pochi, forse uno. Statistiche dicono
due in totale, contando un tiro fuori in precedenza, che è quello probabilmente esatto. Quello che abbiamo visto prima. Ha affrontato il Liechtenstein due volte nella propria storia, entrambe nelle qualificazioni ai mondiali del 2018. Ancora la rimessa in gioco per il Liechtenstein, pallone in avanti, pallone che arriva direttamente in fallo laterale. Romagnoli lascia la rimessa in gioco a un giocatore, credo, dell'Italia, infatti così è. Spinazzola incaricato di questa rimessa, va a Jorginho a piazzarsi, ma il pallone viene servito per, in realtà, un giocatore del Liechtenstein. E Liechtenstein recupera il pallone, lancio lungo in avanti, esce da fuori gioco un giocatore in maglia rossa, recupera il pallone l'Italia, parte adesso la formazione azzurra. Jorginho avanza all'Italia, il pallone sulla
cos'è?
Destra.
Ah, ecco,
no, c'era. Buono, c'era Politano. Politano avanza con il numero 16, pallone a un compagno, tentativo di impostare un'azione. È anche vero che Liechtenstein sono in questo momento è in 10, si trova con 10 giocatori dietro la linea del pallone, cosa peraltro anche abbastanza comprensibile, tutto sommato. Palla che finisce quasi oltre la linea di fondo, non è così in realtà. Pallone rimane addirittura in campo e poi finisce in fallo laterale con la rimessa in gioco affidata ancora all'Italia. Gioco fermo. Che è successo? Due palloni in campo. Ah, c'erano due palloni in campo. Quindi si attende per la ripresa del gioco. Rimessa in gioco per l'Italia, battuto adesso. Ancora 0-0 tra Italia e Liechtenstein, soltanto un pericolo creato da. Stavo notando una cosa, di solito nelle competizioni centralizzate della UEFA, tipo la Champions League, l'Europa League, eccetera eccetera, il pallone è unico. Mi sembra che qui sia una. Non ci sia questa cosa per quanto riguarda le qualificazioni europee. Sono sempre centralizzate, ma il pallone mi sembra tipo della Puma, quindi italiano. Quindi non sicuramente. Non sicuramente dello sponsor ufficiale dei palloni per quanto riguarda la UEFA, che di solito è l'Adidas. Ancora l'Italia, Jorginho. Verratti, Politano, a spazio, conclusione di Politano, deviazione, altro calcio d'angolo per l'Italia.
Anche perché a quel punto, se non sbaglio, era Quagliarella che era davanti a tutti, ma sì, non ha potuto fare nulla perché era in evidente fuorigioco.
Esatto, esattamente. Sì, era fuorigioco, assolutamente. Deviazione di un difensore della Liechtenstein. Calcio d'angolo numero, vediamo un po', calcio d'angolo numero 4 per quanto riguarda la nostra nazionale. La battuta in mezzo, la bucano un po' tutti, finisce addirittura a terra un giocatore poi del Liechtenstein che poi allontana il pallone. Con quale dato statistico? 4 calci d'angolo, anzi, che lo scusa per l'Italia, palla in fallo laterale ancora per la nostra nazionale. Diciamo, allora,
vorrei vederlo più da vicino sto pallone, perché mi sa che invece è il pallone ufficiale delle qualificazioni, e se è quello vediamo. È proprio brutto.
Vediamo.
Ti mando un link... Ti mando su WhatsApp.
Allora, io ho il pallone ufficiale degli europei ed è veramente orripilante. Quello che è arancione, azzurro e viola. Lo vedo adesso. Il pallone ufficiale proprio della. Però degli europei, non tanto delle qualificazioni. Mentre per quanto riguarda le. Per quanto riguarda le. Esatto, Euro 2020 qualifiers, vediamo un pochettino. E no, dovrebbe essere bianco e rosso, ma quello non era bianco e rosso, mi sembra. Attenzione intanto all'Italia, il pallone in mezzo. Colpo di testa di Sensi, la palla in gol! Vantaggio dell'Italia al 17° del primo tempo, gran cross in mezzo. Sensi completamente solo, salta e batte di testa, battendo il portiere del Liechtenstein Buchel al 17°. Italia 1, Liechtenstein 0. Un po' troppo solo qui Sensi, però comunque palla che viene messa comunque molto bene dal giocatore del Napoli. Vai.
Facile, infatti anche Mancini non si scopone, anzi si scarnoffia il naso già che ci siamo. Bello il modo con cui chi ha fatto il cross, non ho visto Politano?
Te lo dico, forse Spinazzola, vediamo.
Il 7
ed è Spinazzola.
Spinazzola. Bello il modo con cui Spinazzola si libera del difensore, poi sì. Però ragazzi.
Sì, solo, un solissimo, po' troppo, un po' troppo solo effettivamente in mezzo. un po' troppo sole. Sto cercando di vedere il pallone, perché onestamente non riesco a... non sono riuscito a distinguerlo. Va detto che il colpo d'occhio al Tardini, come possiamo definirlo? Decente, ma non eccezionale, francamente.
Passabile.
Sì, passabile.
Diciamo che anche l'avversario...
Sì, non in voglia, probabilmente. Sì.
Probabilmente no. Allora, ti passo un Instagram di...
No, ma ce l'ho il pallone delle qualificazioni, è questo, no? Adesso te lo passo adesso.
Bianco, azzurro, rosso?
Bianco e nero, rosso, più che altro, quello che ho io in questo momento. A meno che non sia quello delle vecchie qualificazioni, che potrebbe... Sì, 2016, niente, come non detto, non è questo, allora.
Guarda quello che ti ho mandato io su WhatsApp.
Vediamo. Aspetta un secondo, che lo vado. Ma su quale numero me l'hai mandato? Ah, eccolo qua, sì, eccolo qui. Eccolo qua. Il nuovo disco. Sì, è quello che ho visto prima. Però questo è degli europei, non tanto delle qualificazioni. Ah, no, è European Qualifiers, eccolo qua. Madonna, che brutto. Mi sembra un po', poco colorato questo per essere quello lì, sai? Però può essere. Può essere assolutamente.
E attendo
un'inquadratura da vicino. È il famoso modello solero del pallone del pallone, praticamente. In ritardo, esatto. Invece questa volta è stato per... Ti ricordi cosa?
Attenzione qui.
Attenzione Italia, pallone in area di rigore. No. Non controlla purtroppo per lui il pallone Quagliarella. Pallone però rimane ancora dell'Italia. La palla è regolare. Conclusione che adesso non arriva in area di rigore. La palla è lì. Conclusione. E Quagliarella la mette in gol. Ma in posizione di
fuori gioco. E credo
anche fallo. Tra l'altro. Buonasera, avvocato. Come sta?
Oh.
Ecco.
Ciao, avvocato.
Bene.
Ciao.
Ti ricordi, stavamo parlando di palloni, perché stavamo partendo dalla discussione sulla maglia della Juventus nuova del prossimo anno, che fa veramente ribrezzo. Stavamo parlando del pallone che stanno usando questa
sera. Spero
ci
sia un'interrogazione parlamentare europea.
Non credo, credo che si occupino di cose. Credo che nel Parlamento europeo si occupino di cose più importanti, tipo l'ora legale o l'ora solare, per esempio. Come, scusa?
Infatti l'ora solare prova quindi a ripeterlo senza ridere.
No, sai che non so, per noi siamo una puttanata. No, quello lì è un casino, più che altro. Io non ci ho capito moltissimo.
È un casino veramente infame
di quella faccenda. Comunque dicevo, per quanto riguarda la storia del copyright, lì è un casino alla fin fine.
Sì.
Stavo guardando, eccoci qua. Ok, sto guardando una cosuccia, chiedo scusa.
Però sai che in realtà, da poco che ci ho capito io, a finire che tanto parlano che poi non succede niente.
No, allora il problema di questa faccenda alla fin fine è legato al fatto che molto probabilmente i provider, per tentare di bloccare i contenuti protetti da copyright, metteranno dei filtri. E sappiamo tutti i filtri che spesso causano dei falsi positivi, l'abbiamo visto su YouTube, per esempio. Su YouTube è un grosso casino, purtroppo, per quanto riguarda la storia dei conti tagli.
Sì,
è anche vero che nel testo finale della legge che è stata approvata c'è scritto, diciamo che i provider non sono obbligati sostanzialmente a mettere filtro comunque, ma devono prestare il massimo impegno a vigilare. Quindi è una situazione un po' vaga alla fin fine, come è una frase molto vaga.
Non lo so, internet secondo me si presta più in generale di altre cose al detto fatta legge trovato l'inganno.
Sì, quello è sicuramente vero. C'è però
un problema che si pone adesso, che in futuro secondo me si ponerà sempre meno.
No, senza dubbio, però attenzione, però intanto a Quagliarella
per ricottare i svizzeri.
No, il discorso più che altro è questo, cioè è vero che internet è un posto libero, comunque un posto dove comunque l'anarchia o comunque la libertà comunque è sovrana, però è anche vero che comunque qualche regola probabilmente ci va, qui su internet.
Sicuramente, però anche...
No, allora, non è lo stesso pallone, posso confermartelo.
No, infatti non è lo stesso.
No, si vede bene qua.
Sì, secondo me è un pallone della Puma questo, sai? Comunque, vabbè.
Sì, può essere.
Va bene, comunque dicevi Opi?
Che no, hai ragione, ci vuole assolutamente del controllo in questo genere di cose, però anche nell'ottica della libertà d'espressione, in virtù della gente che
certo,
vuole mettere contenuti leciti, probabilmente veramente poi il fatto di aver trovato un inganno.
Quello sicuramente, cioè, effettivamente, cioè, lo vediamo per esempio con la questione pirateria, per esempio, che comunque
stiamo parlando di contenuti non leciti.
I meme, queste cose qua che comunque possono essere abbastanza...
Ma i meme, se ben capito, sono
le parodie.
Sono esenti, dovrebbero.
Però la definizione comunque rimane molto vaga, quindi può essere veramente tutto e contro di tutto. Faccio un esempio per
cui le immortali parole
Vai.
Da qui le mortali parole di Matthew. Se qualcuno gli chiede,
Bocciamini è un meme. Conclusione, intanto, la parata da parte di Buchel. La conclusione di sinistra da parte di Politano. Ecco, per esempio, Bocciamini temo che sia pesantemente a rischio, effettivamente. Bordocampo, Alessandro Antinelli. Siamo al 22:30, siamo a metà esatta del primo tempo, punteggio che vede l'Italia in vantaggio per una rete a zero con il gol realizzato qualche minuto fa al 17esimo da Stefano Sensi. Altri risultati in giro per l'Europa: abbiamo la Bosnia in vantaggio per 1-0, anzi chiedo scusa, per 2-0 con la Grecia, sono persi il raddoppio di Pjanic al 15esimo, quindi Visca al 10esimo e Pjanic al 15esimo per il 2-0 della Bosnia. Poi tutte le altre partite sono 0-0 a parte Svizzera-Danimarca, che vede la Svizzera in vantaggio per 1-0 con il gol di Freuler al 19esimo. Ancora l'Italia, pallone in mezzo da parte di Politano, intercettato da un difensore del Liechtenstein. Riparte adesso la formazione ospite. C'è fallo qui da parte del giocatore dell'Inter, calcio di punizione in favore della squadra del piccolo principato. In precedenza quest'oggi si è giocata la partita tra Armenia e Finlandia, sempre nel nostro girone. La Finlandia, che aveva perso con l'Italia nella giornata di sabato, ha vinto per 2-0 in trasferta contro l'Armenia con i gol di Jensen al 14esimo e Soiri al 78esimo, mentre qui rivediamo ancora il bel gol da parte di Sensi, però l'abbiamo detto prima, un po' troppo solo, diciamo, in area di rigore. Esatto, sì.
Stiamo giocando contro il dopolavoro, quindi
portare rispetto al Liechtenstein, a Cantoni innanzitutto, buonasera.
E anche alle sue banche e ai suoi milionari.
Esatto, esattamente. E anche al loro nazista. Attenzione intanto a Ken, che finisce a terra, vediamo se c'è fallo o meno.
Viene rialzato. Ma poi è Ken o Kin?
Perché dovrebbe essere, in realtà dovrebbe essere Ken, però non lo sappiamo. Bisognerebbe chiedere al padre, che oggi ha fatto delle dichiarazioni molto, diciamo, molto apprezzate da un po' di tutti.
Tipo, la Juve mi deve due trattori.
No, seguita poi da aiutateli a casa loro, tra l'altro.
Va detto
anche che pare che il padre di Ken non sia stato in realtà molto presente nella vita del figlio, padre, che lui non lo veda tipo da anni. Attenzione intanto all'Italia, pallone che finisce fuori. Sì, la storia dei trattori fa abbastanza ridere, effettivamente, perché, ed era già uscita tra l'altro un po' di tempo fa. Però,
sì, ma da noi, è film vecchio.
Il padre di Ken: sono leghista, i migranti, aiutiamoli a casa loro.
Ma aspetta,
attenzione all'Italia. Conclusione là fuori, la palla finisce a lato, non di molto. La conclusione da parte di Bonucci di destra. Era giusta perché bravo prima a stoppare la palla, poteva calciare Bonucci, ha visto a rimorchio Verratti. Era andato ospite praticamente a un giorno da pecora, che ovviamente non si è fatta mancare l'occasione. Eccolo qua. Praticamente ha detto problemi con la società che non gli darebbe più i biglietti per lo stadio, fino alle proprie simpatie per Salvini e la Lega. Eccolo qui, c'è scritto qua, c'è il file su sulla stampa, la stampa.it, c'è la, diciamo, la dichiarazione, c'è gli 8 minuti di ospitata a un giorno da pecora con Geppi Cucciari e gli altri conduttori, non ricordo onestamente chi siano in questo momento. Primo intervento intanto di Sirigu in questa partita al 26esimo. Smorzato, ovviamente attento, si ricorda. Palla recuperata adesso dall'Italia. Jorginho aveva insieme a Hasler accompagnato l'azione. Porta avanti il pallone della nostra nazionale, allarga sulla sinistra per Spinazzola. Si torna in difesa adesso. Bonucci detta i tempi, dà istruzioni ai compagni. Verratti. C'è Mancini sulla sinistra, sulla destra, chiedo scusa, viene servito adesso da Sensi. Ken spostato sulla destra, ha cambiato fascia Ken, evidentemente Politano si è spostato a sinistra. Ancora l'Italia, che viene però respinta la propria iniziativa offensiva. Ancora l'Italia adesso con Jorginho, Spinazzola, Romagnoli, Bonucci, Mancini. Comunque la storia dell'ora legale e dell'ora solare per noi che seguiamo sport americani può essere abbastanza comoda, tutto sommato.
Ma allora c'è il progetto va avanti?
Dal 2021
non è stato
provato oggi, credo, no? Qualcosa, cioè, poi dipende come verrà. Come
non
verrà,
lo
legge, diciamo.
Perché mi pareva che l'avessero sospeso in.
L'hanno rinviato al 2021, ma infatti, si tratterebbe non tanto dell'abolizione dell'ora legale quanto dell'abolizione del cambio.
Sì, esatto. E, o scegli ora legale o scegli ora solare, praticamente, per tutto l'anno.
Si andrà a creare due fusi orari, l'Europa del Nord e l'Europa del Sud. Tutto,
attenzione all'Italia, pallone in area di rigore, alto sopra la traversa.
Dai.
Da buona posizione, Mancini mette alto.
Ha completamente sbagliato il tempo con cui colpire il pallone, perché se l'è girato, uh-huh, e se l'è quando è andato a colpire era già, come dire, in parabola ascendente. E l'ha preso troppo sotto e gli è partito via. Questi sono quegli errori che facevo io quando giocavo a pallone.
Sì.
Non a caso sono qua con voi. Esatto,
noto con piacere che, come al solito, gli italiani non si sono coperti di ridicolo durante, diciamo, durante la discussione in Parlamento europeo di questa cosa. Uno degli eurodeputati si è presentato nel Parlamento, lo vedrete tra qualche istante. Eccolo qua, si è presentato con una gigantesca sveglia. Ho scritto dicendo la discussione costa 250.000 euro.
Ah, ma questo è quello che aveva battuto le scarpe.
Sì,
è sempre lui.
Noi esportiamo sempre il meglio in giro per l'Europa, in generale.
Sì. Ancora l'Italia. Ma non hanno ancora espulso questo?
No.
Spinazzola. Dovrebbero.
Ma figura.
Ancora l'Italia. Come dicevi, Cantona, prima che ti parlassi sopra, scusa.
Che è da 15 anni che parlano di abolire il cambio d'ora, perché sembra che faccia più danni e che il risparmio energetico reale adesso si sia ridotto al lumicino,
sì,
soprattutto perché comunque non è che ti cambia più di tanto, e considerando anche che è cambiato molto l'orario e il ritmo delle persone, che magari una volta si svegliavano alle 6, alle 5 avevano...
Esatto.
Orari, diciamo, legati anche all'agricoltura, all'allevamento. Adesso la gente arriva in ufficio alle 9:30, quindi non gliene frega niente che sia buio alle 6:30, ecco.
Se noi praticamente scegliessimo l'ora solare, quella che comincia questo weekend,
l'ora legale,
che è quella che comincia questo weekend praticamente, noi vorrebbe dire d'inverno, non ho capito se avere più luce o meno luce, non ho capito.
D'inverno vorrebbe dire avere un'ora più di luce,
sera, la sera, esatto, sì,
e
quello.
Che se ti svegli proprio presto la mattina, tipo alle 7,
buio
rischi di avere
buio
l'alba alle 7:30,
esatto,
top.
Sì,
però a questo punto direi che si tratta di qualcosa davvero di minimale,
sì.
Da una parte eviti due casini del cambio d'ora, e dall'altra comunque... hai che la gente che quando va in ufficio e alle 3 non è buio, ma è buio alle 4,
esatto, sì.
Forse va meglio così,
4 e mezza, via, diciamo così. Comunque,
e per il nord Europa è diverso, perché ovviamente. Il nord Europa invece la mattina per loro converrebbe tenere sempre invece la mattina.
Vediamo quindi, vediamo cosa
capiremo, però sono cavolate, tanto prima o poi arriveremo, sì, al tempo universale.
Beh, tempo universale in tutto il mondo mi sembra che sia un po' difficile, contando che...
No, che io vado
parte
al lavoro...
Da una parte c'è il sole, dall'altra parte è notte fonda, quindi un po'...
È un numero, tanto chi se ne frega, cioè è un numero...
Ci aveva provato la Swatch, se ti ricordi, anni fa, a fare una...
Ci aveva provato...
Una cosa... Era tipo LED con poi l'ora...
Sì, solo... vabbè, ma allora avevo anche...
Non prese minimamente piede, ve lo dico.
Vai. Era tipo dei numeri diviso per 1000.
Era diviso per mille, bravissimo. Io avevo anche un orologio della Swatch con la doppia ora, cioè con l'ora, diciamo, normale, questa vaccata in fondo, però... Non, inutile dire, non prese minimamente piede. Ancora l'Italia. Pallone sulla sinistra. Pallone giocato dalla nostra nazionale, ma il pallone viene adesso recuperato momentaneamente da Liechtenstein. Attenzione a Verratti in area di rigore. Verratti, la conclusione, e segna.
Bello.
Uno splendido gol. Il giocatore del Paris Saint-Germain aveva superato 4 giocatori in azione in precedenza. Qui più o meno fa lo stesso, però all'interno dell'area di rigore. Poi la piazza di destro all'angolino alla sinistra del portiere del Liechtenstein. Italia 2, Liechtenstein 0. Gran gol del giocatore del Paris Saint-Germain.
Sì, favorito anche da un paio di difensori del Liechtenstein che sono quantomeno rivedibili. Vediamolo.
Sì.
Un rimpallo, vince un contrasto. ne salta un altro come un birillo che sta ancora andando però, dall'altra parte.
Però la piazza molto bene, l'ha detto questo.
Però la piazza, poi la piazza è veramente molto bene. Sì, Polverino rimane fermo perché sì, gli gira la testa, non capisce bene da che parte deve andare. Assoluto, ma questa era proprio la giocata. Comunque per il resto un bellissimo gol.
Bellissimo gol, bellissimo, bellissimo gol. Ha restituito la soddisfazione di un gol che mancava da oltre 6 anni in nazionale. Stavo leggendo come si chiamava il beat, si chiamava questa cosa. Eccolo qua l'orologio. È proprio questo, ce l'ho ancora, credo, di un altro colore, ma è questo. Non credo che sia più minimamente carico adesso, però era questo qua e ti segnava l'ora normale e l'ora praticamente con i beat sotto. Attenzione ancora l'Italia, 2-0 per l'Italia, quindi al 33esimo. Comunque la formula era ora attuale più un secondo, più un minuto per 60, più un'ora per, cioè praticamente devi dividere praticamente il numero di secondi per no, momento, che cazzo sto a dire?
È già complicato spiegarlo, figurati usarlo.
Allora, la formula è questa, ve la passo, c'è cioè su Wikipedia per calcolare praticamente. Eccola qui, non è molto, diciamo, non è molto facile, mettiamola così.
Vabbè, dai.
Ancora l'Italia, intanto pallone sulla sinistra.
Cioè, hai fatto scappare Canton, ti dico, no, eccolo.
No, è qua,
hai fatto
qua.
Scappare Canton, io ti dico,
ancora l'Italia, in area di rigore, il pallone non è male, conclusione di destra, con deviazione, palla che finisce fuori, sarà calcio d'angolo. Ancora per l'Italia, sulla conclusione di Politano.
Con Ken che diceva, ma passa, bella, dai.
Comunque per una società globale ormai come la nostra che guarda entertainment da tutto il mondo, che sa che la mattina escono gli anime dal Giappone e di notte c'è il wrestling eccetera,
per gli Stati Uniti potrebbe essere una cosa comoda, perché comunque vorrebbe dire un'ora di fuso orario in meno potenzialmente in buona parte dell'anno, non in tutto l'anno, perché comunque gli Stati Uniti manterrebbero credo la doppia ora. Però ancora l'Italia e va credo a segnare, secondo me è entrato, palla fuori, calcio, no. Cos'è? Rigore, calcio di rigore, fallo di mano, il calcio di rigore per l'Italia al 34esimo.
E ammunizione?
Solo giallo per il fallo di mano?
Eh sì, no, se è rigore danno giallo.
No, però...
Sì, se è rigore ci sta il giallo.
No, dipende, se impedisce chiaro che sia una gol, credo che sia rosso quello, sempre. Sul fallo di mano secondo me non è cambiata la regola per l'intervento. Vediamo. Questo è gol,
a parte che probabilmente era entrata
lì. Perché non l'ha punito quello, ha punito l'altro.
No, ok, capito.
No, qui forse non era entrata effettivamente. Comunque calcio di rigore per l'Italia, lo tira Quagliarella al 35esimo. Quagliarella contro Buchel, parte Quagliarella e gol! 3-0 per l'Italia al 35esimo. Dopo tanti anni, alla veneranda età di... Cos'è? 39, credo, Quagliarella, no?
No, 36, 1,83.
Aspetta, te lo dico subito. 36, sì, hai ragione tu, 36. 36 anni, nell'83. Torna al gol in nazionale dopo tantissimo, perché non segnava...
Vabbè.
Non giocava innanzitutto in nazionale da tantissimo. Allora, ha segnato l'ultimo gol, lo ha segnato nella partita tra Italia e Romania del 17 novembre 2010 ed è il no, in realtà allora il caso è un po' incasinato, perché segnò il quarto gol dell'Italia in un match di qualificazione dell'Euro 2012 contro le Isole Faroe 7 settembre 2010. Poi ne fece un altro in amichevole contro la Romania a Klagenfurt il 17 novembre 2010, finì 1-1 con la partita. In realtà la federazione di calcio italiana riconosce quel gol come gol di Quagliarella, altri invece dicono che è un autogol, quindi bisognerebbe rivedere l'azione per valutare bene. A livello di gare ufficiali, mettiamola così, l'ultimo gol di Quagliarella nazionale è appunto il quarto gol in Italia Faroe 5-0 delle qualificazioni Euro 2012, quindi dopo 9 anni, praticamente dopo 8 anni e mezzo, via, mettiamola così, Quagliarella ritorna al gol in nazionale su calcio di rigore del gol che dà il 3-0 all'Italia contro il Liechtenstein. Partita ovviamente già in ghiaccio.
Beh, ci mancava solo che non la
esatto, esattamente. L'obiettivo credo di stasera sia fare più gol possibile, esatto, fare più gol possibile.
Eh sì.
Dunque, tu
tutto il mondo, e dopo chiamo discorso perché ci parliamo di calcio, non di politica.
Meglio.
Ma tutto il mondo sta pensando, cioè non tutto, cioè gli Stati Uniti, il Canada,
sì,
tantissimi stati stanno pensando di abolire l'ora legale.
Sì, quello è vero.
Però se lo fa l'Europa, tanti gli verrebbero dietro.
Dipende, vediamo. Intanto in 7 minuti è cambiato il risultato di Romania Isole Faroe. Era al 25esimo, eravamo sullo 0-0 tra Romania appunto e Isole Faroe. Era al 33esimo, siamo al 37esimo in questo momento, punteggio di 3-0 per la Romania con i gol di Deac al 26esimo e Kesero doppietta al 29esimo e al 33esimo. È cambiato anche il risultato di Irlanda-Georgia, gol di Urian al 36esimo, Irlanda 1, Georgia 0. E non credo sia... Ah no, è cambiato un altro risultato per il gruppo F, il vantaggio della Spagna su Malta per 1-0, gol al 31esimo realizzato da Alvaro Morata, mentre Spinazzola mette il pallone di testa alto sopra la mette appunto il pallone alto sopra la traversa, non di molto in realtà, che è messo in gioco affidata a Liechtenstein. Sorride Spinazzola, che ha già comunque l'assist.
Sorride
perché comunque ha l'assist anche sul primo gol, una buona partita da parte del giocatore della Juventus.
Rida che dice come cazzo non ho fatto segnare contro questi commercialisti. Comunque,
vabbè, non era semplicissimo. Dai, tutto sommato,
dell'Italia vai. Si compone da
Italia, Liechtenstein, Finlandia. Te lo dico subito. Aspetta un secondo. Allora, Italia, Liechtenstein. Vai.
Italia, Liechtenstein, Finlandia, Bosnia e Erzegovina, Armenia e Grecia.
Esatto, in questo momento sono Italia e Bosnia in testa con 6 punti. Tenendo conto che le partite sono.
Inizialmente non è un girone di ferro.
No, diciamo la più. La più forte è la Bosnia, diciamo.
Penso che Bosnia, Grecia e Finlandia non.
Grecia mica tanto,
Per la Finlandia l'abbiamo già castigata 2-0, abbia pazienza.
Sì, sì. Cioè, voglio dire, non c'è la forte.
Ancora Ken viene bloccato. Calcio d'angolo ancora per l'Italia. Io ho perso il conto dei calci d'angolo dell'Italia. Forse non l'aveva visto. Quindi siamo arrivati tipo al calcio d'angolo 7-8 più o meno. Voglio un attimo vedere. È l'ottavo in questo momento.
Sì, ottavo. Sì.
Ottavo calcio d'angolo solo nel primo tempo.
Speriamo però che ci sono due posti per passare più il ripescaggione della Nations League.
Esatto.
E considerando che l'Italia, che dalla Serie A. È quasi impossibile che non ci siano non qualificati, quindi insomma diventerebbe abbastanza semplice.
Conclusione da fuori intanto dell'Italia, uno schema da calcio d'angolo non dà esito però. Fantastica conclusione
Murata. Eccolo qua. E tra l'altro la FIFA sta pensando di traslare il concetto di Nations League un po' in tutti i continenti.
Oh signore, ci manca solo questo, guarda.
Madonna, sarebbe
cioè già, no, riducendo già le qualificazioni
già ci becchiamo il mondiale a 74 squadre in Qatar, ci manca solo anche la Nations League durante l'anno. Che poi scusami, le come fanno a farlo che le qualificazioni comunque sono gestite dalle singole federazioni? Non cambia niente.
In effetti, trovano l'accordo, nel senso che la UEFA poteva fare che cacchio voleva e quindi fare che alcuni possano venire qualificati grazie ai risultati della Nations League.
Okay.
E che la Nations League non è FIFA. Mm-hmm. E quindi la FIFA tecnicamente questa roba qui del ripescaggio non servirà per i mondiali. Sì, però
ovviamente è anche vero che la Nations League la fai una volta ogni 4 anni, non ogni 2 probabilmente, no?
No, la fai ogni 2 la Nations League.
E cosa serve poi? Ah beh sì, perché le qualificazioni europee sono
promozioni, retrocessioni e terza finale.
No, la fai una volta ogni 4 anni perché comunque
La Final Four la fa ogni 2 anni.
Sì, ho capito. Però poi la prossima Nations League quando è? Alla fin fine?
È praticamente autunno 2020, ci sono le fasi. E cioè adesso ci sarà la
sì,
Final Four.
Vai, scusa.
Nations League sarà questa. La Final Four adesso sarà a giugno.
Sì.
Sostanzialmente
la Nations League 2020-2021 non serve una mazza, a parte vincere la Nations League perché non è
per vincere la Nations League,
però per i mondiali no, al contrario degli europei non serve assolutamente una mazza teoricamente.
No, tecnicamente no, a parte appunto. Che comunque anche una squadra che vince la Nations League dovrebbe anche qualificarsi per i cazzi suoi, quindi non gli servirebbe per questo, però l'idea che ci sia una sorta di accordo per comunque
ora
conclusione, anche comunque...
va a cagare. Va.
Conclusione intanto di Jorginho che finisce alta, dicevi Canton?
Anche perché è stata una scommessa comunque vinta, nel senso che ci sono state delle belle partite
sì,
e sembra avere senso.
Il problema, faccio un esempio, il Portogallo per esempio, Ronaldo l'ha completamente snobbata questa competizione, la Nations League. Tant'è che
avrebbe fatto bene anche a snobbare le qualificazioni ieri sera, però...
ragazzo...
Insomma...
La snobbata, che comunque cioè, Però in un futuro arriveremo sempre a quello. Anche oggi c'è stato un incontro dell'ECA, ho seguito un po'.
Sì, vabbè, lì è un casino, diciamo, tra la Super Champions League vogliono fare, non si capisce lì cosa.
No, beh, non voglio
ricevendo peraltro Pernacchie da chiunque.
No, le Pernacchie le sta ricevendo la FIFA per il mondiale per club, come lo vogliono fare.
Vediamo.
Perché alla fine questa Super Champions tecnicamente non si capisce ancora.
Vabbè che non basta già quella che c'è adesso, che si qualificano 73 squadre alla fin fine?
No, si tratterebbe semplicemente una delle cose che sembra, l'unica cosa che ha smentito Agnelli è che ci sia l'idea che ci siano dei posti riservati per i grandi club, questo non c'è. Da quello che si può intuire è che ci sia una sorta di sistema di promozione e retrocessioni anno dopo anno tra le tre coppe, perché già dal 2021 ci sarà la terza coppa.
Sì, esatto, la famosa Europa League 2, come l'hanno chiamata. Occhio al Liechtenstein, intanto in area di rigore, pallone che finisce fuori.
No, ci manca solo.
In diretta conclusione, la parata qui da parte del portiere di stasera, che è Sirigu, sulla conclusione da parte del capitano del Liechtenstein, Polverino. Preferisce la gestione del
pallone con Leo Bonucci. Il dimagrimento dell'Europa League che andrebbe a 32 squadre.
Sì.
Il vero punto è che vogliono avere
gli incassi. Ancora in Italia, vabbè, la palla resta lì, pasticcio.
Secondo me un paio di gol qua li segniamo pure noi.
Ma sì, ma credo di sì.
Retropassaggio, Goepel lungo verso Salanovic, Bonucci. Il controllo con il petto,
ma non riesce ad approfittarne. Ah, tra l'altro ho trovato, sì, in realtà dovreste poterlo aver trovato anche voi se girollate un po' su internet. Sì. La prossima squadra da invitare l'ottore
sarebbe, attenzione intanto a Ken, seguiamo questa azione. Ken palla fuori, conclusione che non arriva da parte di Jorginho. Jorginho allarga sulla sinistra, Verratti tiene il pallone in campo, chiude in attacco l'Italia, ancora Ken, Verratti, pallone in area di rigore, Ken rientra col destro e traversa da parte del giocatore della Juventus. Ancora l'Italia, conclusione fuori da parte di Sensi, alta sopra la traversa.
Peccato.
Occasione, aveva fatto una buona cosa Ken, poi purtroppo l'azione del pallone non è finita in rete, ha colpito il palo o la traversa, se lo rivedremo da qui. È più traversa.
Incrocio dei pali,
traversa,
direi.
Più traversa che non palo probabilmente, sì.
Ken che non mi sembra neanche sudato per dire la fatica che sta facendo.
Che beh, dipende, essendo di colore magari si nota meno probabilmente il sudore, in teoria, in pratica dovrebbe anche essere più lucido, mettiamola così. Ancora intanto Liechtenstein che mantiene il pallone, vedremo se ci sarà recupero. Sì, penso che un pochettino ci sarà, perché comunque c'è stato il calcio di rigore, c'è stato ci sono stati tre gol, quindi probabilmente un minutino di recupero dovremmo averlo alla fine.
Vi linko qua la squadra che se fossimo veramente addentro all'organizzazione dovremmo invitare per la 8 ore.
Sì. Arriva la segnalazione del recupero. C'è un fallo? Vediamo l'entità del recupero. Un minuto di recupero, come detto, però c'è un giocatore di Liechtenstein a terra. Ah, la squadra armena della 2, sì. L'avete scoperta dopo, perché in realtà è già qualche settimana che la giornata mostra gli highlights di questa. Vediamo questa squadra che è in testa al campionato tipo di A2 dell'Armenia.
Sì, questo qui l'ho portato il secondo video.
Età media 64 anni, più o meno.
59,
guarda. Ah, scusi, tanto in più.
Beh, allora, ragazzini proprio.
Esatto, sì. E parte d'Italia, buona azione sulla sinistra da parte di Spinazzola, che corre molto. Un buon primo tempo da parte di Spinazzola. Poi diciamo che il primo tempo dell'Italia è anche difficile da giudicare, perché comunque lo squilibrio tra le due squadre è assolutamente evidente. Gioca sul velluto adesso l'Italia. Ken 1-2 con un compagno, non è filtrato. Poi il pallone recuperato dal Liechtenstein, ancora in difesa. Ancora l'Italia, si sgola Mancini da bordo campo, Verratti, il pallone resta lì, attenzione, Quagliarella, pallone all'indietro, Politano, la conclusione, la parata ancora da parte, e credo che sia rigore anche in questo
altro
caso,
rigore, sì.
Credo che sia fallo di mano, sì, calcio di rigore.
A me sembrava l'avesse preso di petto, guarda.
Calcio di rigore, dice, l'ho presa di petto, dice, l'ho presa di petto, e questo è rosso tra l'altro, perché impedisce,
rosso.
Sì, impedisce, è impedito un gol. prima non ha espulso il giocatore del Liechtenstein, che secondo me aveva... No, perché ha fischiato un altro fallo di mano, non quello sulla linea di porta. Mm-hmm. Adesso questo ha fischiato questo ed è calcio di rigore.
Quello sulla linea di porta,
no, giallo non credo, credo che sia un errore della grafica questo. Comunque rosso per
quello sulla linea di porta l'ha giudicato,
non ha giudicato fallo di mano evidentemente.
Sì, non l'ha giudicato, o quantomeno non ha giudicato, adesso vediamo.
Lo rivediamo, vediamo se ha toccato effettivamente di mano. Insomma, da qua non si capisce molto. Ancora Quagliarella, credo.
Forse avambraccio, sì, Quagliarella.
Diciamo che mette anche il braccio in modo un po'... Che può fare un'ingranata.
Cosa, verrebbe a dire bicipite.
Esatto. Quagliarella contro Buchel al secondo minuto e 11 di recupero. Parte Quagliarella, il tiro e gol! 4-0 dell'Italia e della doppietta per l'attaccante della Sampdoria. Italia 4, Liechtenstein 0. Tutto iperfacile per la nostra nazionale in questa partita contro il Liechtenstein.
Beh, è la partita che doveva essere,
Sì, lo rivediamo.
Adesso, anzi...
Con Ventura queste partite qui definibili a zero comunque.
Sì, quello è vero.
Ma, sì.
No, ma te l'ho detto, al di là del gap tecnico che comunque c'è, mi sembra di vedere una voglia diversa. Forse il fatto che comunque sono molto giovani, sono un pochettino più vogliosi di fare, mettiamola così. È finito per un tempo, credo? Sì, perché credo, vediamo un attimo. No, si gioca ancora in realtà, perché...
Si gioca ancora,
a meno calcio d'inizio verrà battuto. Dice, cioè, allontana i giocatori il direttore di gara. Forse farà giocare ancora un'azione, probabilmente, il direttore di gara. Hai visto bene, Antonio, è un bel gesto quello di Jorginho. Riparte. Ecco, ha fatto giocare il calcio d'inizio, poi si va negli spogliatoi dopo 3 minuti e 17 di recupero. Si va all'intervallo tra Italia e Liechtenstein. 4-0 per l'Italia con la doppietta di Quagliarella, entrambi su calcio di rigore, tra l'altro i gol dell'attaccante della Sampdoria al 35esimo e al 48esimo, preceduti poi dal gol di Verratti al 32esimo e Sensi al 17esimo. Dario e poi gli altri, commento questo primo tempo.
Vabbè, insomma, questi qua sono proprio nessuno,
Sì.
Oggettivamente, allora, noi siamo partiti, l'Italia è partita forte, è partita veloce, probabilmente anche perché è una nazionale fatta di sbarbati che hanno una voglia paurosa di giocare, di giocare con la maglia della nazionale, evidentemente.
Sì.
Però si sono trovati di fronte, al di là del tasso tecnico maggiore, si sono trovati di fronte a una squadra di avversari che veramente ha opposto una resistenza abbastanza ridicola. Speranza è che Mancini, vista la buona parata della serata, sì, dica negli spogliatoi: non vi fermate, continuate a farne altri, perché più ne facciamo, più meglio stiamo messi, a maggior ragione adesso che siamo con l'uomo in più per la differenza reti. Io spero che cerchino di farne almeno altri 2 o 3.
Io vi dico solo il dato dei tentativi, senza contare tra tiri in porta e tiri fuori, della nostra nazionale. Liechtenstein ne ha 3 in totale, l'Italia ne ha 25 nel primo tempo, con 7 tiri in porta, 1 per l'Italia e 9 tiri fuori a 2 per la nostra nazionale. Quindi in totale sono 16 tiri dell'Italia, 3 del Liechtenstein. Direi che la dica lunga sul livello di gioco. Possesso palla del 77% per l'Italia, 23 per il Liechtenstein. Opi.
Sì, in effetti c'è poco da aggiungere. La partita che doveva essere, con il risultato che conta solamente ai fini della differenza reti.
Sì, che è comunque importante in caso di arrivo a pari punti, assolutamente, è assolutamente fondamentale. Cantoni, invece, chiudiamo.
Confermo questo, sicuramente con Ventura vedevi una nazionale diversa, che abbiamo comunque giocato quelle di qualificazioni con le piccolette. E facevi 2-0 con non mi ricordo quali partite, ma mi ricordo partite annunciate come goleade, che finivano con un 2-0.
E poi ne pigliavi, e poi ne pigliavi 4 con la Spagna, ma quello è un altro discorso, vai.
Vabbè, no, l'unica cosa che sto pensando è che comunque spero che a giugno gli diano ad alcuni di questi un po' di giorni liberi, perché c'è anche l'Europeo Under 21.
Vero.
E avere l'Under 21 che sta facendo abbastanza, non dico schifo, però insomma è con le terze linee, non con le seconde.
Sì,
no, pareggiato con l'Austria, pareggiato con la Croazia. E voglio dire, quando sarebbe fondamentale, ma fondamentale fare bene in casa, anche perché possiamo tornare alle Olimpiadi dopo 12 anni. Quindi
vero, quello è vero.
Quasi preferisco stare un po' più tranquillo nelle qualificazioni di giugno per andare alle Olimpiadi a Tokyo.
Va bene.
Questo sicuramente.
Vedremo poi nel secondo tempo se l'Italia si fermerà e se arriveranno altri gol in questo Italia-Liechtenstein. Nell'intervallo 4-0 per la nostra nazionale. Ci fermiamo per una decina di minuti. Ritorneremo per il secondo tempo dal Tardini di Parma, appunto, tra 10 minuti circa. Tra poco, grazie.
Yeah. Oh.
proprio pallonari.
Ora ha cominciato il secondo tempo di Italia, d'Italia Liechtenstein, credo che stia per cominciare in questo momento. L'arbitro ha il fischietto in bocca, tutto pronto per il via di questa ripresa allo stadio Tarvini di Parma. Infatti comincia in questo momento il secondo tempo di questa partita che vede, ricordiamo, l'Italia in avvantaggio per 4-0 con i gol realizzati nel corso del primo tempo da Sensi al 17esimo, Verratti al 32esimo e poi la doppietta di Quagliarella al 35esimo e al 48esimo su calcio di rigore. Risalutiamo Dardilloni, risalutiamo l'avvocato Pezzo, risalutiamo Andre Canton.
Li salutiamo tutti quanti, attenzione, esatto.
Palla verso l'area di rigore, ancora l'Italia che recupera la sfera, pallone per Ken, posizione un po' defilata, il tiro di Ken, la parata da parte del portiere del Liechtenstein Buchel.
C'è stato però ci ha voluto provare, goloso, poteva anche metterla dentro.
C'è stato un cambio nel Liechtenstein, è entrato, come?
No, dico, ha detto un po' anch'io evidentemente.
Dicevo, c'è stato un cambio nel Liechtenstein, è entrato Malin al posto di Sele con il numero 8. Ricordiamo che Liechtenstein è in 10 per l'espulsione di Kaufmann. Malin credo sia un difensore centrale, credo andrà a prendere il posto appunto di Kaufmann nello schieramento tattico. Quindi il Liechtenstein in campo con Buchel in porta, Goppelhofer, a questo punto direi Malin e Wolfinger in difesa, Polverino, Wieser e Kühne a centrocampo, il duro attacco Salanovic e Hasler che è stato ammonito in occasione del primo rigore concesso all'Italia. Attacca la formazione italiana, l'Italia invece non è assolutamente cambiata rispetto al primo tempo, con Sirigu in porta, Spinazzola, Romagnoli, Bonucci e Mancini in difesa, Verratti, Giorginio e Sensi a centrocampo, Ken, Quagliarella e Politano, il trio d'attacco. Si gioca da 1 minuto e mezzo il secondo tempo, 4-0 per l'Italia allo stadio Tarvini di Parma. L'Italia poi tornerà in campo per quanto riguarda le qualificazioni europee nel mese di giugno, se ricordo bene. Vado un attimo a prendere il calendario del gruppo H della nostra nazionale. Eccolo qua, vediamo il programma. Esatto, eccolo qua, giornata venerdì. Allora, l'Italia tornerà in campo, ve lo dico subito. Il prossimo 8 giugno è un sabato 8 giugno allo stadio OAK Spiros Louis di Atene contro la Grecia in trasferta, e poi tornerà in campo qualche giorno dopo, per la precisione tornerà in campo martedì, eccolo qua, martedì 11 giugno 2019 alle 20:45 all'Allianz Stadium di Torino, la partita tra Italia e Bosnia, che credo sia la partita principale praticamente di questo raggruppamento.
E poi, insieme a quella con la Grecia, sono le due avversarie probabilmente da battere per avere un po' più di tranquillità.
Esattamente. Poi dopo diciamo queste partite si tornerà in campo a settembre per le qualificazioni europee. Mette intanto il pallone in area di rigore, ancora Ken tenta di mettere il pallone verso il centro, pallone rimpallato, palla che resta lì, siamo in posizione leggermente defilata, pallone che finisce poi fuori area, pallone recuperato adesso dal Liechtenstein. Purtroppo non mi apre il calendario, diciamo, delle partite per quanto riguarda le qualificazioni europee, almeno nel mese di settembre. Comunque ci sono due, eccole qua. Allora, poi si gioca giovedì 5 settembre alle 18 in Armenia contro l'Armenia, e le altre partite, la partita sempre di settembre è l'8 settembre alle ore 20:45 con la Finlandia, in trasferta però in Finlandia. Finlandia 20:45 l'8 settembre, credo che si giochi ancora abbastanza di giorno tutto sommato, no? O sbaglio?
20:45 8 settembre, sì, abbastanza. Sì. Abbastanza.
E poi le ultime partite saranno nei mesi di ottobre, novembre. Ottobre, novembre, perché poi il sorteggio è in programma il 22 novembre per quanto riguarda i playoff, e poco più avanti il sorteggio per quanto riguarda il girone. Attenzione all'Italia, la palla non entra, ha tentato di arrivare Ken al tapino sotto porta, anticipato all'ultimo, evita il 5-0 il Liechtenstein. Italia che comunque mi sembra...
Di questo passo però non l'eviterà per molto, temo.
No. Italia quantomeno sembra aver iniziato il secondo tempo come ha disputato tutto il primo, rovesciata quindi addirittura da parte di Quagliare dalla fuori area, un po' pretenzioso se vogliamo. Applausi comunque per il giocatore della Samp. Rivediamo.
quindi la giocata di prima e il pallone sì, gli è stata anche tra l'altro messa addosso a Ken praticamente, perché ha tentato di girare il pallone fuori dalla porta il numero 3 della dell'Ikenstein Goppel, il pallone è finito addosso a Ken, però non è riuscito a metterla dentro. Sarebbe stato un gol molto fortunoso, va detto. Rinvio da parte del portiere del Liechtenstein, Buchel, bersagliato in modo non molto gentile in realtà dal pubblico di Parma. Ancora. Ogni mondo è paese, si dice, no? Non so se si dice così, comunque.
Sì, comunque, ok, d'accordo.
Ken, ci siamo capiti.
Ci siamo capiti.
Sì, esatto. Ancora l'Italia, Verratti. Morbido a
cercare Quagliarella. Bello, accidenti.
Tenta di agganciarla Ken. Conclusione, rimpallato due volte. Ken tenta. No, ogni mondo è paese, è giusto. Ogni mondo è paese, è giusto. È giusta la frase. Tutto il mondo è paese, ecco. Sì. Tanto c'è un problema per il numero 10 del Liechtenstein. Si tratta di Wieser, che ha subito un colpo alla coscia sinistra. Quagliarella che si era inserito molto bene. E poi Ken, che non, sì, è un pallone della Puma, effettivamente, quello. Sto guardando bene. Pallone scodellato, come si dice, dall'arbitro, restituito. Vediamo se becco anche il modello di questo pallone. Eccolo qua. E il pallone si chiama Puma Final MS. Credo che sia. No, chiedo scusa. Puma no, non è questo. Eccolo qua. Eccolo qui. Puma Final 2 Match. Eccolo qui. Pallone da calcio, è questo qua, praticamente.
Bah, vabbè, insomma.
Ce ne sono diversi modelli, in realtà. Te li faccio vedere. Se tu vai a vedere quei palloni della Puma sul noto sito di e-commerce, mettiamola così, ce ne sono diversi che possono corrispondere. Alcuni sono molto simili, quindi è un po' difficile. Però, bene o male, siamo su quel. O Final One o Final Two?
Voglio quello Final rosso, One o Final dai.
Two? Quale è quello rosso, scusami, dei due?
Il Future Flash.
Scusami.
Rosso fluorescente.
Scusami, non vuoi questo di pallone? Non vuoi questo qua di pallone per giocare? Recupera il pallone
Wieser. Quello di Batman, sì, esatto. L'avevo adocchiato in effetti.
Esatto. Non parliamo di Batman, tra l'altro, che in ambito calcistico si rischiano problemi, eh? Non so se hai letto la storia del Valencia.
Del Valencia. Sì, io temo che la DC Comics stia andando un po' contro una figuraccia, voglio dire, perché dal Valencia hanno fatto giustamente notare, giovani, il Valencia ha il simbolo di Batman da 20 anni prima che Batman venisse creato, non veniteci a rompere le balle, grazie.
Effettivamente è un po' molto, è molto simile, va detto questo.
Sì, ho capito, però, cioè.
Attenzione all'Italia, il cross di centro, la lisciano in due, sia Quagliarella che Ken. Il pallone rimane comunque in possesso della nostra nazionale, palla fuori area. Il controllo adesso da parte di Verratti, il cross verso l'area di rigore, anticipato Ken. Spinazzola non aggancia il pallone, ma ci pensa Verratti. Ancora l'Italia che rimane in possesso del pallone. Dominio incontrastato della nostra nazionale, il cross che arriva, no, da parte di Spinazzola, allarga sulla destra. Poi la conclusione da fuori, da parte di Mancini, palla che finisce fuori. Certo che gol di Mancini, nazionale di Mancini sarebbe stato proprio il massimo, effettivamente.
Insomma.
Siamo al nepotismo, eh. È arrivato Mancini, in nazionale c'è Mancini. Chi è questo Mancini?
Ecco. Da dove arriva?
Esatto. Qual è la verità occulta che ci nascondono dietro Mancini e all'allenatore della nazionale che si chiama guarda caso con lo stesso cognome?
Coincidenza? Io non credo.
Io non credo, esatto. Sì. Resta in gioco per il Liechtenstein. Siamo al 9 minuto del secondo tempo. Punteggio che vede sempre l'Italia in vantaggio per 4-0. E vediamo gli altri risultati in giro per l'Europa. Come vi ho detto, ci sono 7 partite questa sera in corso. Irlanda-Georgia 1-0. Svizzera-Danimarca 1-0. Malta-Spagna 0-1. La Norvegia è passata in vantaggio con la Svezia. Gol di Johnsen alla 41esimo. Quindi Norvegia 1, Svezia 0. E poi hanno accorciato le distanze le isole Faroe contro la Romania. Siamo 3-1 con il gol realizzato da Davidsen su calcio di rigore al 40esimo nel primo tempo. E poi basta, Bosnia 2-0, poi gli altri partiti non sono cambiati. Irlanda-Georgia 1-0, Svizzera-Danimarca 1-0. Ancora l'Italia in attacco. Spinazzola. Verratti, Spinazzola, bello 1-2 con Verratti, il cross in mezzo deviato, palla che finisce ancora in calcio d'angolo per la nostra nazionale. calcio d'angolo numero calcio d'angolo numero 44 per la nostra nazionale in questa partita, dicevi Dario?
Direi che Liechtenstein conferma l'andazzo del primo tempo non capendoci assolutamente una fava.
Però non capendoci, però è anche vero che il gap è comunque tanto. Colto conclusione, la parata qui di Buchel che toglie probabilmente il quinto gol dalla porta della formazione del piccolo principato.
Niente, Spinazzola ha deciso che vuole farlo per forza.
Non l'ha toccata forse, sai? Vediamo un po'. No, non l'ha toccata. No. Era convinto in diretta che l'avesse toccata, portiere, invece. Invece non l'ha toccata. Sì, non l'ha
toccata. È difficile,
Dall'altra inquadratura non sembra che l'abbia toccata, che forse è la inquadratura migliore. Dicevamo l'aggiornamento sui calci d'angolo. Siamo al... Quello era il nono calcio d'angolo per l'Italia in questa partita. I tentativi totali rimangono 3 per il Liechtenstein, siamo saliti a 30 per l'Italia i tentativi totali, con 11 tiri in porta e 11 tiri fuori e 8 tiri in porta e 11 tiri bloccati o da un portiere, cioè o da portiere o dalla difesa. Ancora l'Italia che non vede che recupera adesso il pallone, un po' lento qui Liechtenstein a riorganizzarsi, ne approfitta la nostra nazionale. Verratti, pallone sulla sinistra per Spinazzola sulla tre quarti, Spinazzola all'indietro per Sensi. Ancora l'Italia che insiste. Verratti allarga sulla sinistra per Spinazzola. Siamo a metà più o meno dell'area di rigore, fuori dall'area di rigore ovviamente, però la collocazione all'altezza più o meno è quella. Bonucci riceve il pallone, allarga ancora sulla destra, Italia tutta nella metà campo del Liechtenstein praticamente tutto nella propria area di rigore.
Vabbè, dai, Jorginho però
vai.
Jorginho è tutta la partita che è un po' troppo lezioso, secondo me ha capito che qua ci sono dei pellegrini contro, sì. Però cerca sempre solo la giocata leziosa.
Io mi domanderei Gianluca come commenterebbe la partita di Jorginho di questa sera.
Gianluca che fine ha fatto? Con tutta la buona volontà.
Gianluca credo che rosicherebbe per i gol di Morata nella Spagna, sai? Probabilmente, conoscendolo.
Può essere.
Cambio nell'Italia, esce Jorginho al 57esimo, 12esimo del secondo tempo. Entra al suo posto Zaniolo, che era già subentrato nella partita contro la Finlandia.
Intanto leggo che è stata confermata definitivamente la vittoria di Dovizioso.
Sì, esatto, sì, giudicato evidentemente
poi è regolare.
Se la sono presa comoda, perché dovevano decidere venerdì e hanno deciso oggi praticamente.
E teoricamente possono ancora ricorrere al TAS.
Sì, è ancora lunga, mi sa, da quel punto di vista.
Intanto
parlando tra l'altro di regole, regolamenti, oggi è stata una riunione importante. Non so se ancora attenzione all'Italia, ancora conclusione, palla che finisce fuori.
Zaniolo ha allungato un pelo troppo il pallone, esatto, sul controllo, peccato.
Sì. Lo rivediamo. Sai che non so mica se ha preso il pallone, vediamo? No, si è preso il pallone.
Ahia!
Si sono scontrati col pallone in mezzo, sì. Tre rigori sarebbero stati troppi, effettivamente.
Dai.
Ancora l'Italia, calcio d'angolo destro. No, per carità di Dio, però. Insomma, sarebbe stata ulteriormente una beffa per Liechtenstein. Palla fuori. Dicevo che parlando di regole oggi, parlando di sport di motori quantomeno, non ho capito se è in corso o se è finito. No, è a Londra, quindi penso che sia finito. La riunione per praticamente la presentazione delle regole 2021 per il mondiale di Formula 1. Pare che la McLaren abbia già minacciato di andarsene. Comunque, vediamo.
Così.
Vediamo.
Sulla fiducia.
Ancora prima che le presentino ha detto: se non ci date questo e questo, noi ce ne andiamo. Praticamente. Diciamo che contando come sta andando la McLaren se ne andrebbero piuttosto lentamente, ho detto questo, però...
Cattivo,
lo so,
malvagio.
Però. E potevo dire la Williams, però la Williams...
Beh, la Williams probabilmente non si sa se sia arrivata a Londra per partecipare alla...
No, ma detto che la McLaren va già un pochettino... Com'è arrivata la McLaren? No, sono ritirate tutte e due, no, la McLaren del primo campione, no?
Non mi ricordo, ammetto.
Non mi ricordo l'ordine d'arrivo, vado un attimo a vederlo. No, Norris è arrivato 12esimo un giro e Sainz, sì, non ha finito la gara, si è ritirato. Verratti. Vorrebbe il pallone Spinazzola. C'è prima Ken. Ancora Verratti. Verratti ancora. Avanza il giocatore del Paris Saint-Germain. Verratti, palla al centro adesso. Non riceve palla, la palla in area di rigore, attenzione, la palla resta lì, la conclusione rimpallata da un giocatore del Liechtenstein e si salva ancora la formazione del piccolo principato.
Ma sbaglio, Zaniolo ha mandato a dar via Ken, che gli chiedeva di darmi il pallone. Ma cosa ti do il pallone che ce l'ho lì?
Verratti.
Poi temo che diventi una gara, voglio segnare anch'io.
Sì, cioè, ma secondo me lo è
diventata.
Cioè, in una gara come questa ci sta anche. Cioè, nel senso, comunque non è una cosa negativa, intendiamoci. Ancora l'Italia.
D'altronde, a maggior ragione se hai dei giocatori giovani che hanno voglia di magari di mettere il gollettino, di farci vedere. Bonucci.
Ancora l'Italia insiste. Pallone sulla
la cosa divertente, destra. Tristemente divertente per il Liechtenstein è che questi stanno facendo veramente le barricate, ma non serve a niente.
No. Cross sul secondo palo, non ci arriva Spinazzola. Pallone troppo lungo. Il pallone esce oltre la linea di fondo. La situazione del Liechtenstein con l'uomo in meno dal 46. Comunque, Opi, non prendere impegni per metà aprile, te lo dico subito.
E metà aprile dipende, devi dirmi tu.
Dal 16 in avanti, perché andiamo al cinema a vedere Kaiser, se lo danno a Casale.
No, Kaiser è già previsto che venga proiettato in tutte le sale cinema del globo.
Benissimo. Del regno.
Del regno. Tu ridi, ma ho uno zio che è stato espulso da tutte le scuole del regno. Comunque, tornando a noi.
Scusi, quale regno, di grazia?
Vabbè,
ma per un regio decreto, che se non sbaglio fu uno di quei regi decreti che sono ancora in vigore.
Esatto, sì.
Aveva pisciato nel calamaio della maestra.
Ragazzi, benemerito proprio.
Dei gentiluomini nel suo albero genealogico.
È diventato poi un avvocato di Chiara Fama.
Cazzo,
si spiegano tante cose, avvocato, esatto, di consente.
Quello è vero, ma andiamo avanti.
Tante cose.
Ma andiamo avanti, diceva avvocato.
Ah no, vabbè, sì, cioè, decidiamo solo il primo giorno in cui andremo a vederlo.
Anche perché non è detto che lo diano a Casale, ho detto questo. Mi sembra un film abbastanza di nicchia, quindi... O come direbbe qualcuno, di nicchia. Mi sa che a Casale difficilmente lo vedremo. Però abbiamo cinema nella zona. Mi sa più da cinema alessandrino, tutto sommato. Quelli tipo il Cristalli, questi cinema che si prestano praticamente a proietti. Tipo ad Alessandria eravamo andati a vedere Fascisti su Marte. Perché a Casale non aveva andato, ai tempi, per esempio. Anche perché ai tempi non mi pare ci fosse il multisala a Casale Monferrato. C'erano ancora i tre cinema. O forse addirittura ne era rimasto uno solo, forse. Non lo so. Fascisti su Marte quando è uscito? Aspetta un secondo. Fascisti su Marte uscito.
Eravamo andati a vederlo, sì.
No, 2006, c'era già multisala a casa. Allora non è andato. O l'ha andato magari nel cinema di qualità due mesi dopo l'ha andato, tipo un lunedì nella rassegna cinema di qualità, praticamente. Che lei conosce molto bene. E che io di solito non tocco neanche con un bastone lungo 40 metri, però. Ancora l'Italia. Cosa è andato ieri sera, tra l'altro? Fammi vedere un secondo. Di solito danno dei film al lunedì per cinema e qualità a Casale Monferrato che sono
voglio mangiare il tuo pancreas.
Mangiare il tuo pancreas.
No, ma allora voglio mangiare il tuo pancreas, è un film a cartoni animati, cioè comunque è una storia anche tra l'altro abbastanza struggente, tutto sommato. Avevo letto la trama, non era una puttanata, vai. Esatto, esattamente. Allora, ieri sera è andato Tal tre volti, che viene detto che è tipo il seguito di Taxi Teheran, dice, vediamo un po'.
Ah, sono i due.
Allora, tre volti.
Sì, in effetti la logica.
Allora, tre volti, vediamo un pochettino. Un film
di... Logica inattaccabile, avvocato.
Un film di Jafar Pahani. Panaia, anzi, chiedo scusa.
Non lo so, amico tuo, fra un po' prendo il limoncello perché...
Ecco. Impedito ad uscire dal suo paese, condannato a non esercitare la sua professione, Jafar Panay si guadagna la vita come conducente a bordo di un taxi Teheran o di un 4x4, continua la sua riflessione nomade sulla società iraniana in barba alla censura. Un bel film allegro, diciamo, no? Un bel film tranquillo, un bel film poco impegnativo, mettiamola così. Lo danno in due sale cinematografiche in tutta Italia, giudicando da... Attenzione, non sono presenti programmazioni. si dice qua. Ma vedete che è uscito novembre, però. A proposito, Bohemian Rhapsody, non ancora nei cinema italiani, fammi vedere un attimo.
Da qualche parte, proprio,
sì, su Sky, lo danno ancora, al Manzoni di Busto Arsizio, lo danno ancora. Alle 16 alle 21
con sottotitolo, se non andate a vederlo nemmeno stavolta siete degli stronzi.
Attenzione a Ken, pallone in area di rigore troppo lungo, no. C'è Zaniolo. No, tra l'altro giovedì credo che esca in un video, quindi mi sa che è all'ultimo.
Ma su Sky è già su prima fila.
No, da giovedì. Per dirne da giovedì. Ma è perché esce in contemporanea con un video. Ormai prima fila e un video sono in contemporanea. Si conoscono molto bene che mentre su Sky Cinema mi sa che ormai il gap tra uscita in un video e passaggio su Sky è tipo di 3 mesi, non è comunque tanto tutto sommato.
E figurati se poi lo producono loro, figurati.
No, Bohemian Rhapsody mica è prodotto da Sky, che stai dicendo?
No, d'accordo, ma in generale se un film è prodotto da Sky ci mette anche meno ad uscire.
Quello sicuramente.
Dario, tu che sei quasi viaggiatore di treno come me ultimamente, ma può essere mai che un regionale veloce della durata di un'ora non dia punti?
Attenzione a Ken, la palla in mezzo e poi Romagnoli si mangia il gol del 5-0. Mi sembra che sia tipo inciampato sul pallone o qualcosa di simile, comunque non l'ha toccata benissimo e il pallone è uscito. Rivediamo.
Ammetto la mia leggera ignoranza sull'argomento, avvocato. Sì, l'ha presa male
con lo stinco tipo. Sì, l'ha presa male purtroppo, sì. Peccato perché era buona. L'anticipo era ottimo. Vai, scusa.
Dicevo, ammetto la mia leggera ignoranza sull'argomento, perché già con l'Intercity non mi stupirebbe, che già con gli Intercity e gli Eurocity che prendo io ne danno veramente pochissimi. Poi mi dicono, ma te ne mancano solo 13.800 per arrivare ad uno sconto di 2 euro. Vuoi vedere il mio... Io dopo anni e anni ho tipo 40 punti. Cioè,
per me è una domanda, avvocato. Ragionando un'ora per dove, vi grazie?
Devo fare Valenza e Pavia.
Ah, ok. Perfetto. Sì, può essere. Ci può stare, effettivamente, pensandoci.
Che non dia punti.
Che non dia punti, questo è un altro discorso.
È che non dia punti, no.
Fai prima di andare a macchina, anche se ti costa di più, probabilmente. Attenzione, intanto, no. Spinazzola, pallone in mezzo e Ken viene anticipato. Buon recupero qui da parte della difesa del Liechtenstein.
Quando arrivo ad averne un po', poi mi trovo praticamente che mi scadono di anno in anno, quindi me ne sbatto.
Verratti?
Sì, infatti.
Io non ricordo onestamente quando è stata l'ultima volta che ho messo piede su un treno. Da quando ho la macchina, praticamente.
Ma io prenderò addirittura.
Sarà almeno 20 anni che non metto. Non sto scherzando, credo che sia tipo 20 anni che non metto piede su un treno. Lancio lungo. No, 20 anni magari no. Credo che sia. 17 tipo. Non molti, effettivamente. Non molti in meno, probabilmente.
Bene, no, aspetta. Nel 2003 venni.
Ah, beh, sì, giusto, è vero. Siamo andati in treno a Imola, giusto, hai ragione.
Viennetta.
Sì, esatto. Viennetta. È vero, hai ragione. A Imola siamo andati per l'Heineken Fest e siamo andati in treno, effettivamente. Adesso andrai in macchina, probabilmente.
Bene, le frecce sono molto comode. A volte.
Sì. Io prenderò il mio primo che sai che è quella volta che è molto preoccupante, francamente?
Ho una tipo. Io faccio Padova a Roma una volta ogni 40 giorni, praticamente. E una volta praticamente siamo rimasti tipo fino alle 2 di notte, sì. A 2 chilometri dalla stazione di Padova, che non so cosa ci fosse. Uh-huh. Eravamo lì fermi e io vedevo il quartiere, tipo, posso scendere qua? Tanto no.
Che è successo? Ah, ok. Sì. 22 minuti alla fine, siamo a metà del secondo tempo. 4-0 per l'Italia, non è arrivato ancora il quinto gol della nostra nazionale. Italia che comunque sta continuando a dominare. Liechtenstein, credo che Sirigu non abbia fatto neanche una parata nel secondo tempo. Qui rivediamo fallo ai danni del numero 15 della nostra nazionale. Si tratta di Sensi, autore del gol che ha aperto le marcature questa sera. Verratti
sta facendo veramente il cavolo che gli pare, esatto. con questi pellegrini qui.
Ma un po' tutti in realtà. Spinazzola.
Sì.
Anche Spinazzola, per esempio. Spinazzola, linea di fondo. Il cross sul secondo palo non è male. Colpo di testa, la palla è lì e c'è il gol da parte di Ken del 5-0 per la nostra nazionale al 24esimo. C'è gloria per il secondo gol consecutivo di Moise Ken in nazionale. Facile facile, non particolarmente complicato. Italia 5, Liechtenstein 0.
500 milioni adesso. Giù.
500 milioni prima di questo gol, con questo qua fai pure 650, avvocato.
No, 500-600 trattori, ti devo correggere comunque.
Ah, trattori, ok.
Rivediamo il cross di Spinazzola dalla linea di fondo, la torre che è arrivata e il colpo di testa di Ken, ha tentato di difendere il pallone il portiere del Liechtenstein Buchel, ma non è riuscito a impedire che il pallone entrasse in rete. La torre è stata da parte di Quagliarella, che ha toccato il pallone, assist per il giocatore della Samp, quindi due gol sul rigore e assist per Quagliarella. E abbiamo detto, secondo gol consecutivo in nazionale per Moise Ken, che ha esordito con gol nella partita con Norvegia con la Finlandia. Questa sera mette il suo secondo sigillo in nazionale. Ah, non è uscita buca alla fin fine stasera, quindi niente, peccato. Vabbè, a parte che siamo già al 70esimo più o meno.
È ancora un po' che aspetta.
Vabbè, no, vedi che è impegnato. Ancora Ken. Verratti. Ancora l'Italia con Verratti. Verratti in area di rigore. Il servizio ancora Ken. Non tenta di, cioè, tenta di colpire il pallone, ma lo liscia. Salva ancora il Liechtenstein. Qualche dato statistico su questa partita, anche se in realtà mi sembra che sia più una perdita di tempo, francamente. Pallone lungo, intanto pallone che viene bloccato da Buchel. Vediamo se ci sono altri risultati che sono cambiati. Vediamo un secondo. Sì, ha raddoppiato la Svizzera contro la Danimarca. Gol di Sciacca al 66esimo. Poi 4-1 della Romania contro le isole Faroe. Il quarto gol è arrivato da parte di Puskas. Quindi Romania 4, isole Faroe 1. Ha raddoppiato la Spagna sul campo di Malta con la doppietta di Morata al 31esimo e al 73esimo. Ha accorciato le distanze la Grecia. Questa è una notizia interessante per quanto riguarda il girone d'Italia. Ha segnato Fortunis su calcio di rigore al 64esimo. Bosnia 2, Grecia 1. E basta, non sono cambiati altri risultati. Irlanda, Georgia 1-0. Norvegia, Svezia sempre 2-1. E c'è un cambio, intanto entra Pavoletti al posto di Quagliarella, che si prende una meritata standing ovation. Diciamo, è cambiato Norvegia-Svezia perché era 1-0 l'ultima volta che abbiamo dato aggiornamento. Ha raddoppiato la Norvegia con King al 59esimo. Ha crossato le distanze Klesson per la Svezia al 70esimo. Quindi Norvegia 2, Svezia 1. Standing ovation quasi per Quagliarella da parte del pubblico del Tardini, assolutamente meritata. Questo giocatore che sta vivendo forse la sua miglior stagione, se vogliamo dirlo.
O
comunque una delle migliori, senza dubbio.
Si fosse rotto a Catania, mi pare, magari avrebbe avuto una carriera.
A Catania?
Comunque.
A Catania non ha mai giocato?
No, giù in squadra del sud aveva fatto una. Si era spaccato.
Allora, lui ha giocato Torino, Firenze, Fiorentina, Chieti, Torino, Ascoli, Sampdoria, Udinese, Napoli, Juve, Torino, Santo.
So che ha avuto un infortunio qualche anno fa che è stato fermo.
Ah, non mi ricordo onestamente. Pallone che viene allontanato dalla difesa. No, fortuna Quagliarella, onestamente non me lo ricordo. Ma può essere assolutamente. Che non me lo ricordo. Così su due piedi. Sto guardando le statistiche anno per anno. E l'annata migliore è quella di quest'anno, che fa il paio con quella dello scorso anno. Perché la situazione aggiornata in questo momento, contando le partite di Coppa Italia, sono 21 gol in 29 partite per quanto riguarda Quagliarella, ed è la miglior stagione perché l'anno scorso si era fermato a 19 in 36 partite, quindi sì, nettamente la migliore. A livello di numero di gol invece siamo al pari con la stagione 2008-2009 giocata nell'Udinese, dove però giocò 48 partite, fece 21 gol giocò 48 partite. E a ciò aggiungiamo appunto i due gol in nazionale di questa sera.
Ancora scusa, sono abbastanza suscettibile con gli infortuni sti giorni, perché insomma ho visto cose che voglio male.
Cosa hai visto? Ah, l'infortunio ieri Ronaldo, NBA.
Domenica Cecilia, che mi piange il cuore.
Vabbè, perché poverina perderà i mondiali, purtroppo, sì.
È il difensore più forte che abbiamo, senza un dubbio, quindi veramente...
peccato, no, peccato. No, poi ieri c'è stato anche un brutto infortunio, ho visto l'NBA, però non ho visto le immagini, anche, purtroppo.
Mamma mia, tremenda.
A Portland, sì, giusto?
Oh, sì, infatti hai detto bene, perché quella franchigia secondo me porta una sfiga. Ma
Nurkic, Nurkic, che si è fatto male purtroppo. Incorrato Bonucci, vai, scusa.
Compagno di compagno di squadra di ex compagno di squadra di Giovinco, insomma.
È un infortunio per chi ha presente molto simile a quello di Sid di Sid Vicious nel 2000 in WCW.
Ma è lo stesso, il pare sia lo stesso infortunio sia di Paul George che di Gordon Hayward.
Sì, purtroppo. Aia, l'ho visto adesso. Sì, non l'avevo visto purtroppo.
No, è veramente fa male porco sulla vedere.
No, allora l'infortunio di Sid è sulla caviglia, questo purtroppo è sopra, è tibia perna purtroppo, la zona più o meno. Però il concetto è molto simile, cioè purtroppo salta, ricade col peso su un piede, praticamente purtroppo il piede, la gamba non regge sostanzialmente e si spezza. Qui è lunghina, temo, tra l'altro mi sa per...
Stagione sicuro, poi si vede.
È forse qualcosa in più.
Più che altro, però, almeno due, anzi, in realtà, tutti e due i giocatori che ho citato, che credo abbiano avuto lo stesso identico infortunio, sono tornati abili arruolati nei tempi previsti, che non sono brevi, però comunque non sono da giocare. Paul George rischia di essere in piedi della stagione, per dirne uno. Hayward comunque sta riprendendo pian piano.
Gol! No? Sì, gol dell'Italia, sì. Sesto gol della nostra nazionale, che va a segnare il gol del 6-0 al 76esimo con il gol realizzato da Pavoletti. Italia 6, Liechtenstein 0.
Vabbè, ormai veramente qui si gioca per la differenza reti, eh.
Punto, ma giustamente, e dato che c'è il numero del diavolo, ne vogliamo il settimo.
Lo rivedremo tra qualche istante.
L'ombra del diavolo.
C'è il numero del diavolo.
Attenzione, perché era fuori gioco, qui di Pavoletti,
Questo annullato?
Non può essere annullato perché non c'è il VAR, quindi... Questo col VAR sarebbe stato annullato, perché se vai a vedere il momento del passaggio, Pavoletti è più avanti rispetto al penultimo difendente. Ricordiamo, non c'è il VAR nelle qualificazioni europee, non c'è neanche la goal line technology.
Cavolo.
E tra l'altro, notizia di oggi, parlando di moviole o comunque di sistemi che dovrebbero aiutare praticamente i direttori di gara, è arrivata la notizia che, ecco qua, praticamente il presidente della Lega B, che è Mauro Balata, ha detto che tutti gli stadi della Serie B sono omologati per la VAR, quindi e le società di B le chiedono la VAR per i play-off e i play-out. Vedremo se sarà praticamente approvata per la fase decisiva del campionato cadetto.
Se andrà in porto questa idea della centrale unica,
è stata approvata la roba della centrale unica a partire dalla prossima anno.
Quando sarà fatta, secondo me dovrebbe essere la normalità.
Sì, no, il problema, sai qual è il problema? Sai qual è il problema? Innanzitutto che le due leghe sono diverse, ma soprattutto la VAR dipende purtroppo molto dalla produzione televisiva. La produzione televisiva di Serie A e Serie B è purtroppo molto diversa a livello anche di numero di telecamere, quindi temo che sia... Cioè, puoi introdurla, però difficilmente avrai tutti i dettagli praticamente
il rischio è che sia monca, dici.
Esatto,
tu.
Esattamente.
Mm-hmm. Sì, però le cose ovvie comunque... Sì, capisco, ma già il fuorigiocone... Già...
Sì, quello dovrebbe essere... Sì, quello si basa su un software, quindi quello non dovrebbe esserci problemi. Assolutamente. Si basa su un software con il GPS, non dovrebbe essere. Lì non ci dovrebbero essere problemi. Sui falli, sugli episodi, il fatto di avere meno telecamere a disposizione può essere un problema, sfortunatamente, per l'utilizzo dell'arbitro video. Intanto c'è.
Per esempio.
Esce Bonucci.
Fuori Bonucci.
Esce Bonucci.
E lascia la fascia di capitano a Sirigu. Chi entra?
Qualche fischio per Bonucci, non tantissimi. Ma però qualche fischio c'è. Vai.
Va, ci sarà i mondiali femminili, tra l'altro, anche e ci sarà anche
perché Bonucci sostanzialmente lo fiscono per quello. Comunque Dicevi, Canton?
No, la VAR ci sarà anche ai mondiali femminili e ai mondiali under 20.
Sì, però, 20, però il discorso lì dei mondiali delle competizioni è diverso, perché comunque per le grandi manifestazioni la produzione televisiva è unica della FIFA, quindi comunque lì lo standard sai che è comunque molto alto, non ci sono problemi da quel punto di vista. Mentre per i, campionati purtroppo è diverso. Vai, dicevi, scusa?
No, sia in Polonia per i mondiali under 19, sia in Francia per i mondiali femminili giocano in stadi della Madonna, quindi
parte quello, ma poi comunque la produzione è fatta direttamente dalla
con la produzione TV strafiga.
Produzione TV della FIFA,
anche perché la produzione TV per esempio di mondiali femminili è paragonabile a quella di maschili, perché comunque il mercato televisivo anche statunitense
esatto. Cioè mondiali femminili mondiali femminili o comunque la nazione femminile americana va in chiaro tranquillamente in America, ma su Fox credo che abbia i diritti delle qualificazioni.
Andrà anche su Rai 1 comunque quest'anno. Le partite
Rai 1 o Rai Sport? Perché secondo me è Rai Sport.
No, ho letto Rai Sport, ma in un'intervista ho letto Rai 1 adesso, quindi può essere che
vediamo
che decidano.
Magari sai cosa?
I mondiali femminili dove vanno? Su Sky?
Sky si ha preso i diritti Sky, sì.
Hai preso tutte le partite, mentre tutte quante le trasmette, mentre la Rai tutta l'Italia e le 15 più importanti, quindi le partite d'Italia e una partita al giorno.
Esatto, sì, esattamente, quindi quelle andranno su Rai Sport. Secondo me, almeno, cioè, ti dico cosa potrebbero fare, secondo me. Le partite iniziali, secondo me, le trasmettono su Rai Sport. Poi, se vanno bene, se l'Italia va avanti, magari le spostano anche sui canali principali. Magari non Rai 1, però magari Rai 2, questi canali qua. Sicuramente potrebbero spostare.
No, guarda, l'Italia sicura. L'Italia se va proprio di culo, ma di culo arriva ai quarti.
Ti faccio un esempio: l'Under 19, che è arrivato in finale, ha perso supplementari. Poi credo con la Francia. Credo,
mi pare di sì.
Ecco, lì alla fine aveva preso i diritti all'ultimo, l'hanno fatto su Rai 2, praticamente, non su Rai 1. Per esempio. Ancora l'Italia. Politano aggancia. È entrato quindi Izzo al posto di Bonucci, l'ultimo cambio della nostra nazionale. Il Liechtenstein non ha fatto cambi in questo secondo tempo, a parte quello che ha fatto all'inizio, quindi ancora no, in realtà ne ha fatto un altro, è uscito Kühne ed è entrato Maier, questo mi ero completamente perso, quindi ancora un cambio di posizione per il Liechtenstein, mentre l'Italia ha finito le proprie sostituzioni. Ecco qua l'ultimo cambio, esce Salanovic per quanto riguarda il Liechtenstein, quindi ho visto intanto una bella trattenuta ai danni di Zaniolo. Ed esce, come detto, Stalanovic nel Liechtenstein. Vediamo chi entra al suo posto. Forse avanzerà un po' la posizione Hasler in questi minuti conclusivi della sfida. Stiamo al 37esimo del secondo tempo. Eccolo Martin Buchel. Entra Buchel, come detto, come ci segnala la regia, quantomeno. Anche se trova ormai pochissimo spazio,
che non fa più parte della nazionale. Uno dei tre Buchel, l'altro appunto. Sono abbastanza curioso del format dei prossimi europei, perché può essere davvero una risoluzione su larga scala di problemi di costi.
Ma dici l'euro itinerante? L'euro 2020?
Euro itinerante, sì. Perché.
Beh, l'idea mi piace. Sul fatto dei costi non sono convinto. Secondo me, anzi, per le nazionali singoli, contando che gli spostamenti saranno probabilmente più ampi, secondo me sarà un po' più caro qui a livello di costi, probabilmente.
Magari a livello organizzativo sarà.
Per gli organizzatori, magari sì. Per diciamo
pagare meno, pagare tutti.
Esatto, esattamente, sì.
Ma è quello che fa
un attimo, non parate in due.
Salasso. Nel momento in cui hai più nazioni coinvolte, hai comunque più gente che tira fuori i soldi.
Dipende poi anche cosa ottengono, più che altro, perché comunque tipo, l'Italia probabilmente pagherà un po' di più rispetto ad altri paesi, perché comunque è la partita inaugurale. Quindi è una partita inaugurale comunque importante. Intanto rivediamo il gol realizzato da Zaniolo, da Pavoletti.
Beh, sai, nell'ottica dell'utente finale, cioè del tifoso come siamo noi, è un discorso che lascia un po' il tempo che trova.
Sì, quello è vero, questo sicuramente.
È interessante, sempre nella nostra ottica, pensare che qualsiasi persona di quasi qualsiasi nazione europea si potrà vedere una partita d'europeo. Poi quale è un altro discorso.
Quello
però,
sicuramente.
La possibilità è già una cosa in più rispetto proprio a non averne.
Mm-hmm.
È un po' il problema anche degli ultimi eventi, nel senso le Olimpiadi che non... 20 anni fa ci si picchiava per farle, adesso devi trovare qualcuno che te le faccia. Uh-huh. E, ok, che un conto sono le Olimpiadi che hai strutture diverse che poi non usi più, e un conto gli stadi che c'hai, che usi sempre. Beh, fino a un certo punto, perché hanno fatto uno stadio in mezzo all'Amazzonia per il Brasile 2014 che sì. Non usa nessuno, a Manaus, quindi ci sta tremendo, altissimo.
Comunque, tornando al discorso che facevamo prima sul discorso del copyright,
qualcuno che ha un ritorno,
sarò io.
Opi.
Io non sento niente, sì. In questo momento in cuffia,
no, io non sento. No, io li sento, li sentite?
No. Sì, no, nel senso,
sì, io sento bene, ma non sento ritorno.
Infatti, il cantone ha detto che c'è un ritorno, io non lo sento, purtroppo.
Ora mi sentivo io, scusate. Okay,
no. Dicevo, tornando al discorso del copyright, della legge decisa oggi dalla comunità europea, dal Parlamento europeo, anzi, chiedo scusa, giustamente il responsabile principale di XSplit, che è il software che stiamo usando in regia, giustamente parla dei veri vincitori della giornata di oggi, ovvero le compagnie che vendono VPN. Quello effettivamente è un dato a cui non avevo pensato. Le compagnie che vendono VPN con accessi in altre nazioni non coperte da questo accordo, effettivamente si stanno abbastanza fregando le mani. Sì.
Perché si preparano a fare i bei soldi.
Esatto, esattamente.
Posso dire due cose. Uno, che non è ancora definito. Va bene che io rappresento la parte cattiva, la parte odiata di questa cosa, nel senso che come giornalisti tutte le associazioni, la FNSA, tutte quante erano abbastanza a favore.
Sì, perché no, più che altro perché voi comunque la vedete dal punto di vista dell'editore, cioè comunque l'editore che certo. si vede effettivamente gli articoli praticamente pubblicati gratis su internet, giustamente un compenso lo vuole, lo capisco.
Perché da Google, soprattutto Google che si ricompra, si rivende Google News. Sì. O determinati servizi che lucrano praticamente a gratis sugli aggregatori, questo sicuramente andrebbe un attimo visto, andrebbe riconosciuto, per evitare che comunque ci siano le mega oligarchie che decidono tutto, Facebook, Google e tutto il resto morto da una parte, dall'altra, però comunque non penso che si andrà a una definizione così restrittiva come viene descritta.
Il problema non è tanto la definizione e tutto il resto, il problema sono la storia dei filtri, perché comunque i filtri sai benissimo che non funzionano, fortunatamente. Quindi se la contromisura, per quanto vaga sia la normativa, se la contromisura da parte dei provider dei servizi come Twitch, YouTube, eccetera, eccetera, sono i filtri automatici, siamo fregati, perché comunque i filtri automatici, se lo vediamo su YouTube, hanno una marea di falsi positivi, quindi purtroppo lì rischi di causare grossi problemi da quel punto ai creatori quantomeno di contenuti.
A volte sì, ma diciamo che su queste mega realtà non sono solamente i filtri automatici, ma anche le persone.
Certo,
allora ti dico semplicemente una cosa, una realtà importante e famosa per cui lavoro, che non nomino, ma importante, praticamente stavamo cercando di avere la pagina verificata su Facebook. Sì. E ci dicono che non possono verificarla perché comunque c'è un numero di telefono che è collegato comunque ad un'istituzione ancora più grande. Gli mandiamo l'atto costitutivo firmato da grandissimi enti e dice no, perché la pagina Facebook era diversa di una parola, cioè c'era un'associazione, una cosa diversa, e quindi... Sì. Praticamente abbiamo dovuto rinunciare perché avremmo, secondo Facebook, avremmo dovuto cambiare nome ad un'istituzione per avere la pagina Facebook approvata, per cui di fronte anche a questo... No, ma ci sono veramente dei cani ogni tanto che
purtroppo, ripeto, hanno tenuto anche la normativa abbastanza vaga, sfortunatamente, quindi che da un lato... Potrebbe voler dire che, come ho detto prima, potrebbe voler dire che magari i controlli potrebbe non cambiare molto.
In generale, qualsiasi normativa relativa al copyright, al diritto d'autore, non è mai stata.
No, quello è vero, quello è assolutamente vero. Dall'altro lato può voler dire che, appunto, siccome è vaga, per andare abbastanza sul sicuro, mettono sti filtri, buonanotte a secchi. E il problema dei filtri l'abbiamo detto più volte qual è, sfortunatamente. Tornando a noi, mancano 2 minuti alla conclusione della partita. Non so se vedremo recupero, francamente.
Partita che mi sembra che non abbia più niente da dire da un
po'. Sì, al massimo l'Italia a cercare il settimo, però non saprei.
Ah, bisogna trovare lo settimo, perché sei veramente schifo come numero.
Ma
vabbè, ma ho capito, ma lei è lì e sono le sue... Mi consenta, sono le sue fisime.
Sì, esatto.
Ammetto.
Che siano le tue fisime da uomo di chiesa.
Fa molto, esatto. ci sono quelli che fanno, diciamo... I vari numerologi sui social, no? Quelli che dicono, che fanno i vari calcoli dicendo i numeri dei terremoti 2 più 5 più 1 uguale, uguale no, esatto, sì,
io vado avanti,
era un film, no, era un film,
infatti vale
esoterismo, no?
A proposito di software, invito tutti quanti a fare l'esperimento che praticamente il Twitch versus Pokémon, il Twitch plus Pokémon in versione italiana, si chiama Italia Guerra Bot. Praticamente c'è un bot che sta simulando una guerra civile italiana, provincia contro provincia, e tipo una sorta di partitona risico gigantesca, ed è una cosa da spararsi, soprattutto per leggere i commenti. È bello vedere queste cose sociali che si muovono. Pavia ha appena conquistato Milano, ecco. Ve la linko.
Quindi fa molto risico, però.
Una roba incredibile.
No, Italia Guerra Bot 2020 l'avevo trovato ieri, ed è effettivamente bellissimo.
È andata avanti, vabbè, robe...
Cioè, sostanzialmente hanno diviso... praticamente, lo descriviamo, Italia Guerra Bot è praticamente questo... questa pagina Facebook che descrive praticamente l'Italia come sarebbe nel, ecco, esatto, è un bot che praticamente sceglie una provincia random dell'Italia e conquista praticamente quella più vicina calcolando praticamente il punto medio del perimetro, praticamente, o qualcosa del genere.
Il baricentro,
ecco qua, scegliendo quella con il centroide più vicino, che è il punto medio del suo perimetro, in base praticamente i dati precisi del, diciamo, della mappa. C'è anche guerra mondiale 2020 e c'è anche guerra civile nel 2020, però negli Stati Uniti, questo.
No, è lo stesso autore, che è un italiano.
Sì, sono gli stessi.
E la cosa bellissima è che praticamente l'Antartide, così alla cazzo, ha preso la Russia.
Sì.
E praticamente adesso l'Antartide sta conquistando il mondo, e ogni posto ci sono fotomontaggi di pinguini vestiti da soldati che conquistano il mondo.
L'ultimo aggiornamento che
sono i pinguini contro Assad. Ecco, l'ultimo, c'è anche la Siria.
L'ultimo aggiornamento è che il New Jersey ha conquistato la Virginia, che aveva precedentemente occupato la North Carolina.
Gli Stati Uniti.
Esatto, sì.
Sì.
Teniamo solo il fischio finale di questa partita. 6-0 per l'Italia. Tutto facile.
È una partita talmente da patto salto che stiamo parlando di bot di Facebook.
Nella guerra mondiale non ho capito se noi abbiamo conquistato o se no è tipo la Svezia che ha conquistato praticamente tutta Europa. Cioè la Svezia, l'Ungheria,
no, c'è la Spagna dall'altra parte, che sono i paesi grigi. Sì. Noi avevamo, perché questa cosa qui è partita inizio mese. Sì. Noi avevamo conquistato la Slovenia.
Sì.
E praticamente noi eravamo diventati la Slovenia. Eravamo stati conquistati dall'Algeria.
Finita intanto la partita. Cammini. Scusami, finita la partita. L'Italia batte la Svezia 6-0. Vai. La Liechtenstein 6-0. Scusa, vai.
Eravamo conquistati dall'Algeria.
Sì.
E come Italia, e poi l'Italia ha smesso di esistere quando la Svezia ci ha praticamente preso la Slovenia.
Adesso vi mando l'immagine.
Che è diventata l'Italia.
Vi mando l'immagine, praticamente la Svezia ha conquistato metà Europa, a 22 paesi sotto controllo praticamente in questo bot.
Leader europeo.
Quella che ne ha di più è il Paraguay, che ne ha conquistate 43. Ne ha conquistate. E Lesotho ha conquistato l'intera Africa, praticamente. Vabbè, allora, commentiamo questo 6-0 dell'Italia contro il Liechtenstein. Non c'è molto da dire, in realtà. Gap altissimo tra le due squadre. Però, noi in queste partite, nelle gestioni precedenti, difficilmente le vincevamo con più di 2-3 gol di scarto. Stasera ne abbiamo fatte addirittura 6, ed è anche un ulteriore segno praticamente di un buon stato di salute e di voglia praticamente da parte di questa nazionale. Dario.
Sì, questi ragazzi.
Aspetta, scusami, Mancini.
Testa al girone, missione compiuta.
Sì, diciamo che
Di sì, che l'abbiamo presa bene subito e quindi il risultato chiaramente era scontato, ma era importante fare dei gol.
Finalmente segniamo, non fa notizia che l'Italia non prenda gol. Abbiamo visto dei progressi reali oggi al netto dell'avversario che era modesto.
No, ma era importante la concentrazione perché insomma il risultato non era in pericolo dall'inizio, però la concentrazione per cercare di giocare e cercare di fare dei gol, di fare delle azioni come fosse una partita comunque vera, nel senso non con un avversario magari un po' più debole del solito.
11 partite da commissario tecnico, 18 esordienti, è questa la sua più grande soddisfazione?
No, e poi spero che questi esordienti rimangano tanto in nazionale, allora sarebbe una soddisfazione.
Noi capiremo realmente chi siamo a giugno.
C'è una voglia.
Prima la Grecia e poi la Bosnia.
Vabbè, non è mai stato messo
a giugno.
No.
Bosnia e Grecia saranno due partite probabilmente fondamentali per il gruppo.
L'ultima, oggi attraverso i social Mario Balotelli si è sfogato con grandissima amarezza. Ha detto: io sono un problema evidentemente per molti, ricevo tanti insulti anche quando sono lontano dalla nazionale. Non è detto che io torni se sono un problema io. Chi l'ha lanciato? Ciao. Che cosa gli vuole dire?
Non ho letto di queste cose, non ho letto sinceramente e penso che non sia un problema per nessuno di noi, poi non so
a cosa si riferisce.
Qualche cosa che è giunta dalla rete, evidentemente lui è sensibile e ci è rimasto male.
Ma sì, va bene, però non deve rimanerci male perché comunque purtroppo non si può piacere a tutti, o questo è difficile.
Grazie a Roberto Mancini, arriva in diretta anche Marco Verratti.
Aspettiamo Verratti.
Alessandro, è finita Bosnia-Grecia 2-2, quindi l'Italia
è da sola in vetta al gruppo G. Bel risultato, 2-2,
sì. Bosnia-Grecia 2-2,
bel risultato.
Marco Verratti, pareggio per la Bosnia che è stata rimontata in casa dalla Grecia. Italia
bene,
in testa al girone, è un bel modo di partire, Marco.
Sicuramente erano due partite importanti, soprattutto perché era l'inizio e non potevamo permetterci di fare dei passi falsi, soprattutto perché giocavamo i primi due in casa, quindi penso che siamo felici dopo questi 10 giorni in nazionale con 2 vittorie. Penso che oltre al risultato ci sia una bella prestazione, quindi siamo felici.
Hai la percezione che qualcosa sia cambiato intorno a voi? Lo avverti? 7,5 milioni di telespettatori, il pubblico, lo stai sentendo?
No, questo era quello che ci siamo detti dopo il mondiale. La prima cosa era quello di riportare entusiasmo fra la gente, di far ritornare i tifosi allo stadio, comunque di far sentire questa nazionale un po' di tutti, non solo di noi giocatori. Quindi stiamo facendo bene, però non abbiamo ancora fatto niente. Siamo sulla buona strada, siamo felici per questo, per quello che fanno anche i tifosi per noi.
Tu sai che a quelli più bravi si rimprovera sempre qualcosa. L'ultimo rimprovero era: bravo, gioca bene, però segna poco. Oggi hai anche segnato.
No, sì, sicuramente per un centrocampista è sempre importante fare gol, però diciamo che è un modo di giocare molto diverso, soprattutto a Parigi gioca molto dietro, quindi è molto difficile, abbiamo tantissimi attaccanti che sanno fare gol, quindi sicuramente è importante, sono felice per il gol, ma sono infelice per la prestazione e per la vittoria.
A proposito di Francia, tu giochi in quel campionato, loro sono i campioni del mondo, noi siamo italiani, materiale umano è d'alto livello in questa nazionale, a livello di gioventù e di talento. Il sogno è andarli a sfidare faccia a faccia, loro campioni del mondo ad Euro 2020.
No, ma loro hanno creato questa squadra anche da tantissime sconfitte, perché comunque venivano da un periodo difficile, nel mondiale 2010 se non sbaglio, dove non hanno fatto inizio un mondiale. Ora hanno una grandissima gioventù, hanno dei ragazzi che giocano nella maggior parte delle squadre più forti d'Europa, quindi penso che dobbiamo pensare a noi stessi perché è vero che stiamo facendo bene, però c'è ancora molta strada da fare per arrivare al loro livello.
Io ringrazio Marco Verratti, andiamo da Marco Lollobrigida che è con
Verratti che continua la sua guerra con l'italiano.
Buonasera,
sentiamo anche Quagliarella.
Sì, perché è l'Italia dei giovani ed è vero, ma è vero che il titolo ce lo dà questo ragazzo di 36 anni perché diventa il marcatore più maturo, non diciamo anziano, della storia della nazionale. Hai battuto il record di Bonucci che risaliva all'Europeo del 2000.
Davvero?
Ovviamente anche la doppietta dell'attaccante più maturo.
No, bellissima serata stupenda con 2 gol, quindi ci tengo a ringraziare i compagni perché dopo i 2 gol entrare al primo e secondo tempo mi hanno incitato a fare anche il terzo, però non è arrivato, però li ringrazio perché veramente li ho visti tutti a disposizione, tutti che volevano farmi far gol, quindi credo che sia stata una serata stupenda e ci tenevo a ringraziare anche il pubblico che mi acclamava e all'uscita ha fatto una bella ovazione, quindi sono ricordi che porterò sempre con me.
Senti Fabio, erano più di 9 anni che non segnavi in azzurro, questa è una seconda rinascita, una seconda gioventù?
È passato un po' di tempo che, a parte che non giocavo, quindi nazionale da un bel po' di tempo.
Beh,
ritornare, far gol, dare una mano alla squadra fa veramente piacere, poi ho 36 anni, ma io sinceramente non me li sento, perché sto bene fisicamente, sono sereno, mi alleno con continuità, e quindi quello è una cosa fondamentale. Quindi ringrazio in primis anche la Sampdoria, che comunque mi mette nelle condizioni di star bene la domenica, di fare le mie partite, poi il CT Mancini che comunque mi ha guardato per tutto il campionato e mi ha dato questa opportunità.
Senti Fabio, bello anche il gesto di Jorginho che ti ha, non dico concesso, insomma ti ha lasciato calciare entrambi i rigori?
Sì sì, infatti ci tengo a ringraziare sia Jorginho che Bonucci, perché sono loro i rigoristi. Però quando c'è stato il rigore sono stati loro subito a dirmi no, calcia, il primo rigore. Poi sul secondo ero tranquillo perché ho detto vabbè, devono calciare loro giustamente, ma loro mi hanno detto no, tocca a te, questa la serata è tua, quindi
quando ti ricapita
veramente di cuore per il gesto stupendo.
Hanno una domanda Paola Ferrari e Paolo Rossi?
No, le domande della Ferrari
ti dico io questa poi
no beh anche no dai
quel record di Quagliarella ha veramente aspettato il record di più anziano signore con l'Italia, strappando il record dopo 11 anni ad uno dei più grandi campioni della storia della nazionale.
Siamo l'Italia.
Che è di grazia, ma è
vero? Stian Panucci, europei, giugno 2008.
Beh, allora. Ah, okay. Presto di licenziamento allenatore dell'Albania,
esatto,
rimedio
sì,
in postazione di telecronaca.
Va bene.
C'era Di Natale e Cannavaro che aveva segnato col Portogallo a 34
ecco,
anni.
Già meglio Cannavaro contando quello che faceva ecco. Nel 2006.
Era terzo e quarto, Di Natale invece era terzo, ma sì. Mentre poi
ecco. Che succede? vabbè. Attacco. Che è successo? Ah, vabbè, lasciamo.
Niente.
Ha avuto qualche problema di parole. No, allora, no, dicevo, chiudiamo il discorso praticamente su questa partita. Oppi, vuoi dire qualcosa su questo 6-0?
Ma in realtà c'è poco da dire, a fronte anche del fatto che c'è stato il pareggio fra Bosnia e Grecia. Serata positiva, no?
Molto.
Probabilmente più per quello che è successo nell'altra partita che in questa, c'è poco da dire, vinci 6-0, uh-huh. Fai gol per la differenza reti, però sei primo grazie anche al risultato di un'altra partita. Quindi
sì, vabbè, ci sta, cioè, adesso diciamo che se tu riuscirai praticamente a far molto bene con la Bosnia, con la Grecia a giugno, direi che comunque ti metti già in una posizione ottima in ottica qualificazione, anche se siamo ovviamente solamente saremo a quel punto a 4 partite su 5 praticamente del girone, però ti metti già, specialmente se vai poi a punteggio pieno, ti metti in una posizione davvero, davvero ottima da quel punto di vista. Dario?
Sì, direi che a questo punto Bosnia e Herzegovina e Grecia ci hanno fatto veramente un bel regalo, perché sì, ci lasciano da soli in testa al girone. Oltretutto, avendo da affrontare proprio loro due nelle prossime due partite, riuscire a fare punteggio pieno anche in queste due partite con Grecia e Bosnia metterebbe una bella ipoteca sulla qualificazione.
Sì, sono
solo sulla qualificazione, perché uno dei risultati più importanti che bisogna ottenere è quello che ci ha praticamente condannato a non andare ai mondiali, esatto. Che non è stato tanto perdere con la Spagna, ma il ranking di merda. E quindi l'obiettivo deve essere quello di far sì che che penso l'anno prossimo, no, o già quando ci sarà insomma l'estrazione dei gironi di qualificazione ai mondiali in Qatar, bisogna cercare di essere in prima fascia.
È 2020, mi sa, che comunque non se ne parla prima della fine del prossimo anno, probabilmente, sai? Perché le qualificazioni credo inizieranno nel 2021, probabilmente, no?
Perché nel 2015 l'avevano fatto un anno prima, comunque.
Sì, no, sì, sicuramente.
Fatto
insieme. No, sicuramente, però bisogna vedere quando cominciano praticamente le qualificazioni. Praticamente per,
vediamo per su Wikipedia se l'hanno aperta.
Allora, cominceranno da giugno 2019 a novembre, quindi non manca molto effettivamente. Allora, sorteggio a luglio delle qualificazioni, e le qualificazioni invece europee cominceranno... non c'è scritto praticamente qua. Non c'è scritto.
Saranno praticamente, dato che c'è la Nations League, saranno tutte nel 2021.
Sì, credo che giocherà. Non mi ricordo se ho letto che diciamo che si sovrapporranno un pochettino la Nations League e qualificazione dei mondiali. Magari sbaglio. Comunque, vabbè.
No, non è importante. Però questa è abbastanza tragica perché insomma, vabbè.
Vabbè, non è fondamentale, diciamo, da quel punto di vista. Eccolo qua, sorteggio preliminare a luglio, e poi praticamente ci saranno amichevoli settembre, ottobre, novembre, e le qualificazioni poi cominceranno a fine 2020. Qui c'è scritto, ti passo il calendario, tipo, qua c'è scritto tipo fine 2020, praticamente, per quanto riguarda le qualificazioni, però potrei interpretare male, praticamente. Comunque, vabbè, il risultato finale, Italia batte Liechtenstein 6-0, ringraziamo Andrea Canton, che ci ha fatto compagnia questa sera.
Grazie a voi.
Ci sentiamo nel weekend con il campionato di Serie A, non so se fare la Juve sabato pomeriggio alle 6, vediamo un pochettino, male che vada comunque torneremo domenica sera con il pallonare alle 23 e poi Lazio-Inter alle ore 20:30, che è il posticipo della prossima giornata di Serie A, e poi vi anticipiamo, saremo in onda anche per il turno infrasettimanale, martedì prossimo alle 21 faremo Cagliari-Juventus e mercoledì poi decidiamo, probabilmente Genoa-Inter, la partita che seguiremo mercoledì sera alle ore 21 per quanto riguarda il turno infrasettimanale di campionato, perché settimana prossima c'è appunto il turno a metà settimana del nostro campionato. Grazie all'avvocato Andrò Pezzo.
Grazie a voi.
E grazie da Radilloni.
Grazie a voi, buonanotte.
Grazie a voi che ci avete ascoltato fino a questo momento. Ricordiamo ancora una volta il risultato finale della partita che ha visto l'Italia battere il Liechtenstein per 6-0. L'Italia è in testa al girone di qualificazione del gruppo J, praticamente qualificazione agli Europei 2020, però siamo solamente alla seconda giornata, quindi ancora molto molto lunga. Ci sentiamo domani sera alle ore 22 con il post Monday Night Raw e SmackDown. Grazie per averci ascoltato, buonanotte, alla prossima.
Ciao.